Assente. Cossali Nicole.
Presenta.
Dottor Luca.
Presente.
Dardani Giovanni. Assente. De Gasperi Fabio. Presente. Torigotti Michele.
Presente, buonasera.
Fai Carlo.
Presente.
Farinati Paolo.
Presente, buonasera.
Francesconi Muria, ma sempre giustificata. Gamberoni Davide.
Presente.
Gemini Annalisa.
Presente.
Lui Giampiero.
Presente.
Martinelli Francesca.
Presente, buonasera.
Mattazzoni Irene.
Presente.
Gnocchi Andrea.
Presente.
Ignorandi Arianna.
Presente.
Mirandola Giulia.
Presente, buonasera.
Valici Fation. Assente. Pozza Fabiola.
Presente.
Pozza Ruggero. Presente. Robol Giulia.
Presente, buonasera.
Zaccari Tommaso.
Presente.
Valduga Silvia, aveva comunicato il ritardo. Zambelli Andrea.
Presente.
Zenatti Marco.
Presente.
E nel frattempo è entrato Tardani Giovanni.
Allora, siamo in 27, quindi apriamo i lavori del Consiglio. Allora, entro i termini stabiliti dal regolamento, è arrivata una domanda di attualità. Allora, io l'ho letto con attenzione, consigliere De Gasperi. Mi spiace perché, come l'altra volta, appunto l'ho letta riletta e quindi, sempre riferimento all'articolo 28, non ho trovato l'aspetto della celerità nella risposta su quelli che sono legittimi quesiti che sono ricorrenti, quindi anche come ho fatto l'altra volta la invito a trasformarla, perché i suoi quesiti sono, le sue premesse, i suoi quesiti sono pienamente legittimi, a trasformarla in interrogazione, perché adesso magari chiarisco un po' con l'aula. La domanda di attualità dovrebbe prevedere un qualcosa di un evento che è sopravvenuto negli ultimi giorni e che non ha permesso di essere inserito nell'ordine del giorno. Qui, come ripeto, l'ho letta perché nel momento che si prende la responsabilità di ammissione o non ammissione, effettivamente con tutto quello che lei correttamente chiede è più un'interrogazione, quindi la invito, come ho già fatto l'altra volta, a trasformarla immediatamente in un'interrogazione interpellante in modo da inserirla nel prossimo ordine del giorno. Non so se vuole.
Sì, mi scuso, ma essendo sulla stampa quotidiana, cioè quotidianamente, era semplicemente una serie di quesiti che avevo rivolto all'assessore di competenza in merito al suo pensiero su quanto espresso appunto sulla stampa locale e sulle varie testate. Mi sembrava ben diversa poi da altre domande di attualità fatte da altri, quindi le dico, la trasformerò in un'interrogazione, ma secondo me saranno le basi per delle domande appunto di attualità, tutto qua.
Le replico, sì, siccome sono argomenti che effettivamente sono ricorrenti sulla stampa, però non c'è quello che l'articolo 28 dice, un qualcosa di ricorrente, perché questo dibattito ZTL, sicurezza e commercianti, è un dibattito che si protrae giustamente da mesi, ecco per questo che io non ho trovato il riscontro per accettarla come domanda di attualità, anche perché effettivamente sono una serie di quesiti, come ripeto, legittimi, plurimi e anche abbastanza complessi, solo per questo, sa? Consigliere lui, prego. Ci mancherebbe, prego.
Il mio quesito poi alla fine era semplicemente che essendo una cosa comunque, come ribadisco, sulla bocca di tutti nelle ultime due settimane, le mie domande, ribadisco all'assessore competente, erano proprio capendo qual era il suo pensiero su quello che sta succedendo, sulle varie problematiche, e pensavo fosse una domanda di attualità. Non è una domanda, ne sono tre, ho capito, però sono tre domande inerenti a quanto tutti noi stiamo parlando nella tempo, quindi la trasformerò in interrogazione, ma penso che questa, per quanto mi riguarda, era da considerarsi una domanda di attualità. Questo nella mia ignoranza politica, in questo momento qua imparo sempre, quindi chiedo scusa al Presidente, la trasformerò in interrogazione. Tutto qua.
Così ragazzi, non essere da scusare, perché purtroppo il nostro regolamento si presta, quindi nulla si figuri nel politico né personale, nel senso che, come ripeto, ci palleggiamo, non c'è domani attualità, cioè adesso un evento sopraggiunto, l'abbiamo già detto, io penso che sia anche molto più legittimo, e quindi invito nel momento che lei presenta la situazione di Rigotti anche a essere molto celere, quindi è un impegno che mi prendo per lui nel darle al più presto la risposta, in modo che la possiamo trattare nel prossimo ordine del giorno. Cos'era lui?
Mi scusi, ma siccome non parliamo di una settimana, ormai sono mesi che stiamo parlando delle stesse problematiche di abitare il resto, pensavo che dopo tre mesi a tre risposte semplici si potesse rispondere, però ribadisco, la trasformerò in una domanda di in interrogazione. La ringrazio.
Consigliere lui, ha chiesto parola?
Siccome stranamente sono solo le ultime due, no, presentate, la mia della settimana scorsa e questa oggi del nostro gruppo, che vengono non ammesse, se io leggo il comma 1 che lei ha invocato l'ultima volta, ogni consigliere può formulare domande d'attualità su questioni di interesse comunale, relative a fatti recenti e sopravvenuti, non oggi, non ieri, no, e non riconducibili, a questo il tema, ad argomenti scritti all'ordine del giorno. Io credo che d'ora in avanti, cioè, non potrà essere, voglio vedere quali saranno ammesse e perché le prossime sì e le precedenti sì e queste no. Qui c'è un pronunciamento della circoscrizione di 4 giorni fa, ci sono articoli che si sono susseguiti su questo tema, l'assessore al commercio che non dice niente, io credo che sia legittimo che lui possa dire, come io aspettavo fosse legittimo che l'assessore del turismo potesse dire la settimana scorsa il suo pensiero, perché se protestano i commercianti, se il commercio avrà diritto di parlare, se non vuole parlare, parla qui, se non parla fuori. Ci sono gente che ascolta, c'è pubblico presente, c'è tutta una città che attende su un tema di questo tipo, sa anche lei che dopo 15 giorni presentate, vediamo, dopo ne discutiamo, cioè è un po' diverso il ragionamento, ma l'attualità dovrebbe essere proprio argomenti di attualità, credo. E ripeto, a mia memoria, non so nella sua precedente esperienza, negli ultimi 2 anni solo queste due non sono state accettate. Prendiamo atto, però, con molto, molto dispiacere. Grazie.
Ora chiudo, perché sennò, allora, non c'è nessuna preclusione per il gruppo politico. Fretto, se devo, consigliere De Gasperi si è comportato sempre con un garbo, quindi figuri se io avevo modo. Però voi dite bene, ora, siccome avete detto, è da 3 mesi che se ne parla, il riscontro, allora, se fosse avvenuto un evento nuovo, giustamente una domanda di attualità, poi l'interpretazione del regolamento, anzi ho dito alla Commissione che forse sarebbe tempo ed ora che venisse revisionato totalmente, quindi sia chiaro che io non guardo né il gruppo da dove arrivano, né se un consigliere ha peso o non ha peso. Lei ricorda bene, finora mi sembra forse in un'altra occasione l'ho accettate tutte, e posso dire una cosa, la sua domanda di attualità dello scorso Consiglio Comunale, lei poteva ripresentarla alla luce della no, consigliere, lui non le permetto di fare queste considerazioni, perché a me, io non sono qui, io cerco di interpretare un regolamento, non sono qui che difendo minoranze e maggioranze, la mia interpretazione è questa, e l'ho detto che paradossalmente se lei avesse presentato la sua domanda di attualità la scorsa settimana alla luce di quello che è stato poi svelato dell'appalto, aveva un riscontro di attualità. Allora, e poi chiudo perché ho colloquiato con il consigliere De Gasperi, che penso che abbia capito. Sono tematiche che se ne parla da mesi. Non ho trovato un evento tale. Adesso, consigliere Zenati, do la parola a lei, poi la chiudo perché se no stiamo qui, perché se no ognuno dice la sua. Prego.
Grazie Presidente. Ho, come dire, la presunzione di dire qualcosa che può essere interessante. E mi riferisco soprattutto all'articolo 28 del regolamento. L'articolo 28 l'ha già letto collega Lui, non lo ripeto. Finora l'interpretazione dei recenti fatti sopravvenuti stava a significare sopravvenuti alla convocazione del Consiglio Comunale. Parte l'avviso di convocazione dell'adunanza del Consiglio Comunale e un fatto che sopravviene tra l'ordine del giorno spedito, recapitato ai consiglieri e il Consiglio Comunale. Finora l'interpretazione, però chiedo, anche perché così ciascuno sa come comportarsi, e quindi questo era il sopravvenuto, ma credo che sia in questo caso di questa sera decisivo l'articolo 40. L'articolo 40, al comma 4, dice, faccio prima leggerlo, nei casi di cui al comma 1, e cioè come questa sera la convocazione su impulso di un quinto dei componenti assegnati al civico concesso, vedrà al primo punto l'argomento proposto nella richiesta di convocazione del Consiglio Comunale, qualora l'ordine del giorno contenesse anche più altri argomenti. Quindi la domanda dell'attualità, comunque sia questa sera, non potrebbe e non può anticipare il primo punto. È chiarissimo il comma 4, Presidente. Quindi ecco, questo per dire che questa sera il problema non si porrebbe nemmeno umilmente, secondo me.
La ringrazio. Allora, come ripeto, un regolamento che vi invito, perché la domanda di attualità, adesso non mi ricordo dove, potrebbe avere sempre una sua missione. Comunque, chiudiamo il discorso, chiarisco che nulla di politico, lei la interpreta addirittura così, io invece l'ho vagliata per il discorso dell'evento che non è. Anche perché se ragioniamo e poi chiudiamo veramente su questioni di interesse, tutte sono questioni di interesse. Ecco, quindi... mi dispiace, il consigliere De Gasperi penso che abbia recepito, la presenta come interrogazione e invito l'assessore Dorigotti, visto che c'è stata questa querela, a essere tempestivo nella risposta. Detto ciò, come avete ricordato, questa sera abbiamo una convocazione per una mozione con la richiesta da parte di 8 consiglieri per la convocazione del Consiglio Comunale, che siamo già spiegati nell'ultima, alla fine alla coda del Consiglio Comunale precedente, che avevamo concordato con il proponente, il consigliere Farinati, questo sforo di pochi giorni, visto che questo Consiglio Comunale, appunto della giornata odierna, era già stata convocata. Per cui passiamo alla trattazione di questa mozione. Consigliere Farinati, le do la parola per la presentazione della mozione stessa. Grazie.
Grazie a lei Presidente, buonasera a tutti i colleghi e buonasera alle persone che questa sera ci seguono in sala. Ecco, io in tutta sincerità non mi sarei augurato e non mi auguravo di arrivare fino a questo punto, quando credo il 4 febbraio, nel Consiglio Comunale del 4 o 5 febbraio, presentai su questo tema dei dipendenti del call center, dei due call center del gruppo Dolomiti Energia, e di fare, ripeto, questa interrogazione laddove mi era palese una scelta da parte del gruppo Dolomiti Energia non certo coerente alla storia del gruppo, non certo coerente a quelli che sono i valori che accompagna la vita, l'essere soprattutto dei tre soci pubblici, ovvero il Comune di Rovereto, il Comune di Trento e la provincia autonoma del nostro Trentino. Ecco, ripeto, so che da febbraio ad oggi sono accadute delle cose, dei fatti, però permane per le persone coinvolte permane molta preoccupazione. Sappiamo che è stato firmato un possibile accordo, però, ripeto, non è l'accordo che i dipendenti si auguravano e in tutta sincerità credo gran parte di noi avrebbe voluto. E comunque un passo avanti è stato fatto, però, ripeto, si mantengono fortemente grandi preoccupazioni, sia da un punto di vista soprattutto occupazionali future e anche, perché no, salariali. Quindi io mi sono permesso il 3 di giugno di portare avanti non più un'interrogazione, perché l'interrogazione, sapete, ha una forza tutto sommato relativa. Devo dire che in quella circostanza mi ero anche messo fiducioso nell'ascolto della sindaca, che aveva, come dire, esposto una sua visione e come dire, aveva tranquillizzato un po' gran parte di noi. Ma non è colpa sua, evidentemente, sta di fatto che questi 4-5 mesi sono trascorsi e la preoccupazione è rimasta invariata, anzi, col passare del tempo e con l'avvicinarsi del 1° luglio, la preoccupazione, ripeto, è aumentata, anche perché, come vedete, sono coinvolte persone giovani e quindi questo è un tema che non può non toccarci. Ecco, mi preme subito dire che questa seconda mozione, questa mozione, nella prima versione del 3 di giugno, è stata sottoscritta anche da altri 7 consiglieri, quindi l'ottavo sono chiaramente io. Ecco, io voglio ringraziarli, significa che sul tema del lavoro e della dignità del lavoro, della serenità che deriva dal lavoro, come dire, l'accordo, la visione è comune, è trasversale e credo che questo faccia onore a questa nostra sala, a questo nostro consiglio. Ecco, io in questo primo intervento rimango, come dire, ribadisco, ecco, se ce n'è bisogno, il perché siamo arrivati comunque a impegnare la giunta, la sindaca e quindi il socio fondatore del gruppo Comune di Rovereto su questa partita. Dopodiché, sui fatti che sono accaduti, io avrei messo a disposizione soprattutto dei firmatari, ma anche degli altri consiglieri, un dispositivo più semplice, seppur incisivo, e quindi ragioneremo più avanti se c'è la necessità, per l'appunto, di affrontare, ripeto, solo sul dispositivo un emendamento. Ripeto, il fatto credo che è noto a tutti, ecco, io ribadisco, non doveva succedere, perché anche in un momento, come sappiamo, per il gruppo assai delicato, perché nelle prossime settimane o mesi avremo modo di parlare in questa sede come in altre sedi di potenziale, possibile quotazione, o meglio distribuzione di azioni del gruppo, io mi auguro in prima battuta verso i cittadini del Trentino e dopo magari anche presso la Borsa Valori di Milano. Quindi un momento delicato. Nel contempo il gruppo in questi giorni ha mostrato un bilancio 2025 assolutamente di grande valore, leggermente inferiore al 24, ma comunque di cifre importanti, e questo evidentemente fa onore non solo a chi lo dirige, ma fa onore, lasciatemelo dire, a quei quasi 1700 dipendenti, mediamente tra i 40 e i 45 anni, che sono dei professionisti assolutamente capaci e che ci sono invidiati, credo, in tutta Italia. Quindi abbiamo a controllare un gioiellino, è il gruppo industriale pubblico-privato più grande della nostra provincia, ha avuto degli sviluppi importanti anche negli ultimi anni, non solo nell'idroelettrico, ma anche diversificando nel solare, nell'eolico e quant'altro, perché questo è importante dirlo, e questo va a merito delle indicazioni dei soci nelle varie assemblee, ma soprattutto di chi amministra il nostro gruppo. Dico nostro perché ce lo sentiamo, credo, un po' tutti il nostro. Ebbene, è una realtà importante, è una realtà molto importante, che ha bisogno di svilupparsi, ha bisogno di continuamente di nuove energie, di nuove risorse finanziarie per diversificare il proprio oggetto sociale, la propria offerta ai nostri consumatori. Sappiamo che nel Trentino, o meglio, per il Trentino era nato fin dalla seconda metà degli anni 90 e poi nel 2000 quale soggetto di sistema del Trentino. Purtroppo quando partono Trento e Rovereto, evidentemente, in particolare nelle valli, viene interpretato come un qualcosa che significa invasione dei territori. In realtà non è vero. Diciamo che siamo andati, gli amministratori che si sono succeduti, sono andati nelle valli a portare sicuramente grande professionalità e i numeri lo dimostrano. Abbiamo davanti un gruppo che nel 29, quindi politicamente parlando e da un punto di vista imprenditoriale, vuol dire domani mattina, si appresta a fare, a gareggiare per una gara, scusate il gioco di parole, importantissima, che è l'acquisizione o il mantenimento, in caso che vada bene, e tutti speriamo che vada così, della gestione delle grandi centrali idroelettriche del Trentino. E anche lì, evidentemente, ci sarà bisogno di un piano industriale molto significativo, in parte è già stato scritto assieme ai soci, si parla di quasi 2 miliardi di investimenti da qui al 2032-33, quindi sono cifre assolutamente importanti. Quindi allorquando andremo tra qualche mese a parlare di quotazione o di azionariato diffuso, voi capite che stiamo parlando di mettere nelle condizioni il nostro gruppo di gareggiare con grandi soggetti, perché arriveranno, figuratevi, da tutta Europa per avere il beneficio della gestione delle nostre centrali idroelettriche, e quindi bisogna avere un soggetto con le spalle larghe, capace, accanto al piano industriale, che dovrà avere, io dico con molta modestia, un grande ricaduta in particolare sulla nostra provincia. E quindi è un percorso che ci attende da qui al 2029, molto impegnativo anche come soci e quindi come consigli comunali. Io su questo lo dico con la nostra sindaca e col sindaco di Trento, ho avuto modo di confrontarmi come ormai anziano vecchio amministratore del gruppo. E perché voglio sottolineare questo aspetto che è assolutamente positivo? Perché appunto il gruppo aveva tutte le capacità, io credo anche la visione necessaria per far sì che questo incidente di percorso, chiamiamolo così, di politica industriale e occupazionale, non doveva accadere. L'ho detto ancora a febbraio, la soluzione era sicuramente quella di internalizzare entrambi i call center che sono ancora in essere, uno legato al mercato libero dell'energia e l'altro al mercato tutelato, parentesi, non dimentichiamo che tra un anno il mercato tutelato non ci sarà più, e da qui nascono anche le preoccupazioni delle persone che abbiamo qua. Quindi diciamo che la parte è stato fatto, io dico ai noi, e quindi la soluzione di internalizzare è venuta meno. Sarebbe costata 120.000 euro in più rispetto all'appalto esterno, ma avrebbe avuto, credo, non solo la serenità dei nostri collaboratori, diciamo giustamente nostri, ma anche una motivazione in più. E qui apro una piccola parentesi che all'università fa parte del è l'ABC del marketing operativo. Quando noi chiamiamo il call center o il numero verde, ci risponde una voce, ci risponde una o uno di loro. Ebbene, c'è molta diversità se quella voce ti trasmette serenità, spirito di appartenenza, gioco di squadra, nel senso di essere dipendente del gruppo, dalla svelta, quindi trasmette anche l'entusiasmo verso il cliente già in essere o potenziale. Diverso, io credo, una voce che è propria di una persona che non fa parte del gruppo, non è in quella squadra, la percepiamo subito. Io sono convinto che 9 volte su 10, al di là della loro bravura, è una voce più fredda, più distaccata, perché appunto manca lo spirito di squadra. L'essere dentro un grande gruppo e sapere di dare un contributo fondamentale. Non dimentichiamolo questo, non è banalità. Quando chiamiamo un numero verde risponde una voce. E di chi è quella voce vuol dire tanto. Vuol dire tanto da un punto di vista non solo di dipendente ma anche umano. Ecco, volevo precisare questo aspetto. Ci ho riflettuto in questi giorni, ma credo che sia anche questa una verità. Se queste 50, 60, 70 persone fossero internalizzate, io sono convinto che sarebbero molto più serene e, perché no, anche magari senza nulla togliere, anche più motivate nel loro lavoro. Premesso, ripeto, che sono sempre state apprezzate. Quindi ecco, la motivo della mia mozione, e dopo il dispositivo ve lo leggo, è proprio questo. Rimane un brutto capitolo, tra un anno le garanzie sottoscritte anche dai lavoratori, queste settimane, dai sindacati, non danno serenità, perché tra un anno potrebbe riaprirsi la questione. Abbiamo capito che l'azienda che ha vinto l'appalto, quello più grosso diciamo, non ha ritenuto e ha detto chiaramente, così mi hanno riferito, non vuole assolutamente sottostare alla normativa degli appalti pubblici, in particolare della normativa provinciale. Voi sapete che è un'azienda pugliese. Ebbene, questo, già questo, io credo, dovrebbe porci preoccupazione anche a noi, perché rinnegare una normativa di una provincia autonoma speciale, insomma, secondo me apre tra un anno possibili anche ricorsi con tutte le lungaggini, le preoccupazioni, potenziali licenziamenti e quant'altro. Quindi, ripeto, qualche passo in avanti è stato fatto, ribadisco che l'intervento nostro di questo Consiglio Comunale ha avuto anche una interrogazione nel Comune di Trento, un'interrogazione, se non ricordo male, anche nel Consiglio Provinciale della consigliera Segnana, adesso correggetemi se sbaglio, mentre il Comune di Trento è stata la consigliera Bortolotti. Ecco, però, ripeto, siamo ancora, seppur vicinissimi al 1° luglio, in un'area molto, molto grigia. Ecco, io ho aggiornato, lo dico subito, soprattutto a coloro che mi hanno accompagnato, mi hanno dato fiducia firmando la mozione, il dispositivo. Poi quindi, Presidente, se dopo il dibattito si può aprire un aspetto appunto emendativo, io ne sarei come primo firmatario onorato e sono nella doverosa condizione di proporlo, anche perché il primo punto del dispositivo del 3 di giugno poneva in capo ai 3 soci, come dire, l'intervento per revocare il bando di gara. Di appalto, scusatemi. Ecco, è chiaro che lì mi rendo conto avevo un po' forzato la mano. È chiaro che quello metterebbe, premesso che non tocca i 3 soci, ma toccherebbe il Consiglio di Amministrazione. Ma metterebbe il Consiglio di Amministrazione, quindi il gruppo, di fronte a sicuramente ricorsi e quindi a storie magari sulle quali chi pagherà o pagherebbe, scusate, giustamente il condizionale, potrebbero essere queste persone. Quindi ecco, quel primo punto mi sono permesso, ma ne discuteremo più avanti, di toglierlo, ribadendo invece l'impegno dei 3 soci, e questo è uno dei 3 punti del dispositivo finale, affinché si facciano capaci, determinati attori, che lo possono fare, affinché laddove succedessero questioni di natura occupazionale e anche salariale, perché lì tra metalmeccanici e telecomunicazioni sappiamo che ci sono delle differenze sostanziali negli stipendi. Ecco, ponessero in un'assemblea o in maniera formale comunque la scelta agli amministratori di internalizzare tutti coloro che rimanessero senza occupazione. Ecco, questo per me credo è il minimo che i tre soci possono chiedere, e anche perché gli amministratori li hanno scelti loro, quindi i soci, come succede per tutte le società, hanno potere di decidere. E quindi il terzo e ultimo punto del dispositivo, di cui parleremo anche dopo, ripeto, è proprio questo. E lo dico con la responsabilità, guardando quelle persone, e mi augurerei che da questo Consiglio questa sera, soprattutto su questo punto, ci fosse una grande convergenza, perché per loro, capisco, è la serenità di un domani che adesso è ancora un po' non del tutto sicuro. Ecco, io credo che come Consiglio questo è un impegno importante che ci prendiamo, mi auguro che anche la Sindaca la condivida, ma ne avevamo parlato, e quindi, Presidente, io intanto mi fermo qui, lasciando spazio giustamente ai vari gruppi che sono rappresentati qua dentro. Ringrazio ancora chi ha firmato la mozione. Ribadisco che quell'eventuale emendamento nel dispositivo non altera la sostanza della mozione, e ecco, l'hanno avuta tutti, credo, oggi e martedì, ieri ancora, e quindi comunque ripeto, il dibattito è sovrano e mi auguro che questa sera queste persone possano andare via con un impegno di noi tutti verso una loro futura serenità. Grazie Presidente.
A lei consigliere, quindi ora, giusto per seguire il regolamento, lei ha presentato, ha illustrato la mozione come era stata depositata. Quindi adesso la prima versione. Quindi noi adesso apriamo il dibattito su questa finché poi non verrà. Ecco, questo per chiarire. Sì, ho visto che c'è modificata molto anche tutto il discorso di premessa, però vabbè. Ah, quindi d'accordo, ora quindi è chiaro per tutti che noi adesso apriamo il dibattito sulla mozione originaria. Prego, consigliere Cellucci.
Dottor Carinati, non si allontani. Ok. Allora, prima che faccio l'intervento, volevo chiarire un passaggio. Allora, nella prima, lo chiedo perché sono tra le firmatarie, quindi, noi abbiamo chiesto all'ultimo punto del impegniamo, la sindaca, che non so qui a leggere, ma nell'ultimo punto noi chiediamo praticamente la internalizzazione già nella prima versione. Mi può dire qual è la differenza con la seconda che lei mi propone nell'emendamento?
Allora, dobbiamo cercare di darci ordine, perciò se cominciamo, allora, poi quando illustrerà come intende emendarla, le darà risposta. Vuole avere ancora parole per intervenire? Dopo? Ok, prego. Indaca, prego.
Grazie Presidente. In questa settimana c'è stata un'interlocuzione con il consigliere Farinati, e a fronte delle ragioni che ha anche in parte espresso a fronte di un accordo che comunque in ogni caso c'è stato anche in virtù dell'internalizzazione del call center e soprattutto della tutela delle lavoratrici, su questo si è concordato una modifica che deve sostanziarsi in un emendamento di un documento che ho capito che il consigliere Farinati ha comunque condiviso un po' con tutti quanti, per cui il documento, diciamo, la mozione si modifica nell'accordo generale anche con me in particolar modo, ma credo con tutti voi da quello che mi è stato riportato, e che cambia il dispositivo in due punti e cambia anche, diciamo così, semplifica e restringe, diciamo, la parte introduttiva. Quindi a mio avviso quella è un po' è la proposta su cui noi adesso dovremmo in qualche modo confrontarci. Io avevo inteso che la proposta fosse stata in ogni caso accolta da questo punto di vista, però è su quel documento che io ritengo sia opportuno leggerlo adesso in aula, o comunque nella sua precisione, perché se poi vengono richieste delle modifiche sono sul nuovo, sul documento emendato. Per cui questo è l'accordo generale, perché la mozione così come precedentemente presentata, oltre ad essere, come ha detto già correttamente il consigliere Farinati, dal nostro punto di vista non accoglibile in alcuni punti, quello per esempio dell'appalto di cui si parlava, e cioè la revoca che comunque non era in ogni caso accoglibile come punto, ma in ogni caso non teneva conto, perché presentata prima, di un accordo comunque all'oggi esistente, quanto invece al dispositivo nuovo fatto dei due punti che lavora, come già ampiamente descritto, sulla necessaria importanza della tutela di questi posti di lavoro da qui a pro futuro, e anche sulla valorizzazione del principio del lavoro stesso, su quello chiaramente non ci sono problemi. Ma a quello, personalmente, considerato che anche l'internalizzazione è frutto di un accordo, non è un emendamento che mettiamo all'interno dello stesso, perché, ripeto, questi sono anche accordi che l'azienda prende, noi ci facciamo carico di sostenere e di tutelare il fatto che le operatrici e gli operatori non perdano il proprio posto di lavoro. Questo tema è già stato ampiamente toccato ed è di interesse di tutta l'Aula già nelle prime volte in cui abbiamo parlato di tutto questo. Poi voi capite che anche rispetto ai contratti, che sono trattative sindacali e che dipendono ovviamente non dalla sottoscritta, ma comunque anche da una riflessione, da una trattativa che viene fatta con l'azienda, noi sosteniamo, come abbiamo sostenuto la richiesta pregressa rispetto alla riflessione fatta, però ovviamente poco possiamo incidere rispetto a una riflessione di questo tipo. Se invece la presa di posizione già ampiamente motivata sin dall'inizio dei soci pubblici sul tema della non perdita dei posti di lavoro e dell'opportunità di internalizzare, questo è stato un tema ampiamente dibattuto e anche ottenuto. Per cui, sinceramente, a fronte di una discussione che è già stata ampiamente, che ha portato comunque anche una sua restituzione dell'accordo, non tornerei su un documento di cui la condizione è già stata ottenuta, mentre pro futuro, essendoci delle riserve, come le ha presentate il consigliere Farinati, che dal mio punto di vista più che riserve sono un impegno, se succedesse qualcosa, a lavorare a favore della tutela dei posti di lavoro, questo c'è. Io non ho riserva alcuna che l'azienda non faccia quello che secondo me dovrebbero fare tutte le aziende, quindi tutelare i posti di lavoro. Nel caso si creasse una situazione di cui in questo momento non sono a conoscenza, lavorerò perché questo non accada. Però quello è l'intento di merito che nei due dispositivi per noi è corretto inserire. Tutto il resto, a mio avviso, fa parte di un accordo già stabilito in altre sedi, su cui non tornerei. Per cui, a mio avviso, è importante leggere il documento così come emendato, e poi chi ritiene, e aprire il dibattito su quello, se non mi viene da dire.
Grazie sindaca, un attimo, scusate. Signora Camotti, a lei.
Grazie, solo una sull'ordine dei lavori proprio riguardo a questa cosa. Io ho già chiesto al consigliere Farinati se intendeva sospendere la seduta per permetterci noi firmatari di leggere, perché chiaramente noi abbiamo sottoscritto un testo, giustamente la sindaca dice che è stato superato, e io comunque mi approfitto per ringraziare il consigliere che comunque non ha ritirato il testo per permetterci qua in questa sede di affrontare l'argomento, perché ritengo che sia doveroso farlo, e da quel punto di vista mi piacerebbe anche come dire, che l'aula fosse resa edotta rispetto a quanto abbiamo letto sui giornali. No, c'è un dispositivo, leggiamo sui giornali che c'è un aggiornamento positivo, e quindi penso che un'aula istituzionale, un momento istituzionale come questo si presti chiaramente anche a una comunicazione più formale, più ufficiale rispetto a quella dei giornali. Dopodiché ce ne sono state altre di comunicazione ufficiale evidentemente, ma è per dire che come dire, c'è stato un passaggio di presentazione di una mozione sottoscritta, io l'ho sottoscritta, a questo punto arriviamo che è in parte superata, ritengo che chiaramente l'emendamento che ha presentato noi firmatari potessimo anche discuterlo. C'è stato presentato in anticipo, quindi ringrazio il consigliere anche per la tempestività nell'avercelo inoltrato, però chiaramente via mail era difficile poterlo concordare, quindi la domanda procedurale che faccio, guardo più il segretario, il presidente, è nel momento in cui si passa a un emendamento, si discute l'emendamento coi tempi invece della discussione normale, o sarebbe opportuno magari, sapendo che ce l'abbiamo, poter discutere apertamente e dopo emendare? Grazie.
Allora, la situazione è anomala perché diventa un emendamento e quindi va discusso con i tempi di emendamento. Ovvio che il cronometro si può anche vedere con la coda dell'occhio, però non lo si può stravolgere con il regolamento. Quindi, se posso fare sintesi, consigliere Farinati, un confirmatario sta chiedendo se lei accetta una sospensione dei lavori per illustrare a chi ha firmato con lei la mozione, perché questo penso possa snellire poi i lavori. Evitare, io la capisco cos'è che notti, perché dopo diventa emendamento e non ha tutti i tempi legittimi della presentazione della mozione. Quindi la richiesta, consigliere Frenati.
No, di fronte a richiesta di chiarimenti io sono assolutamente disponibile, presidente.
Quindi allora sospendiamo, consigliere Farinati, con chi ha firmato con lei, in modo di illustrarla, e poi appena...
Sì.
Ah, no. Sì, volentieri, sì, così dopo vediamo, anche perché, come ripeto, regolamento alla mano, quindi, allora, innanzitutto, visto che facciamo la sospensione, aggiorniamo l'aula alle 19.39, è entrata l'assessora Valduga e alle 20 e tonde, alle 20 in punto, è entrato il consigliere Angeli. Quindi sospendiamo i lavori
in base alla richiesta.
Ovvio che no, io devo una.
Sì, guarda, io lo dico, io non ho niente.
Thank you. Thank you.
Possiamo, se possiamo riprendere posto in aula. Allora, riprendiamo i lavori. Allora, durante la pausa che è stata richiesta specificatamente le cosiddette morte, le cosiddette Farinati, intanto ci hanno raggiunto il consigliere Chiesa e il consigliere Mullici. Quindi riprendiamo alle 20:40 i lavori con il consigliere Chiesa e il consigliere Mullici. Significa che stiamo... Siete che è arrivato anche Angeli, giusto? Quindi siamo 31. Ok. Allora, è ancora aperto il dibattito sulla mozione del consigliere Farinati, quindi chiedo a chi ha intenzione di prendere parola. Consigliere Chiamotti, prego lei.
Grazie Presidente, ringrazio anche per questa sospensione, chiedo scusa per i tempi che sono allungati, ritengo comunque che sia stata assolutamente doverosa, per permesso di chiarire un po' anche le modalità della discussione di questa sera e quindi andare via un po' più snelli, almeno mi auguro. Da dove partire? Io intanto ringrazio nuovamente il consigliere Farinati per aver posto la questione e averla portata all'attenzione dell'Aula. Lo ringrazio anche per aver usato nel primo testo, quello che di fatto è depositato, anche in maniera molto forte, molto decisa, perché effettivamente il tema ci tocca, no? Il tema del lavoro, ma a maggior ragione ci tocca il tema del lavoro per una nostra azienda partecipata, un'azienda pubblica che è un po' il nostro fiore all'occhiello, lo si dice sempre, e chiaramente stonava, a dir poco, questa questione della gara d'appalto per il call center. E ben venga che si è raggiunto un accordo, l'abbiamo letto, questo sicuramente fa piacere a tutti, è un grosso sospiro di sollievo, ma chiaramente non ci fa dimenticare quello che è successo, cioè comunque siamo arrivati a una gara, a un appalto e a dover attivarci per tappare una falla che dal mio punto di vista non doveva assolutamente esserci. Anche dal punto di vista comunicativo, parlo dal punto di vista di Dolomiti, è stata fatta una comunicazione sulla legittimità del bando, sul fatto che avesse rispettato tutti i criteri, tutte le norme, e come ho già detto, ci mancherebbe altro, no? Ci mancherebbe altro che l'iniziativa intrapresa non fosse legittima e dal punto di vista, diciamo così, procedurale a posto e formalmente corretta. Chiaramente è una questione politica, no? Noi, come comune di Rovereto, come consigliere del comune di Rovereto, dobbiamo porci la questione di quello che fa la nostra partecipata su tutti gli aspetti, anche sulla gestione del personale, perché effettivamente questo è un po' il nostro ruolo e, come più volte ho detto in quest'aula, il cosiddetto sistema trentino, richiamato anche dal consigliere Farinati, ha una lunga storia e in questa lunga storia ci sta dentro anche Dolomiti e Energia, che prima, vabbè, è inutile ricordarlo, forse è utile, chiaramente è partita come SN dal comune di Rovereto. E questa storia parla appunto di un sistema trentino che ancora oggi beneficia di questa realtà. E siamo spesso qua chiamati a decidere cosa fare dei dividendi dell'unità di energia. È una cosa assolutamente positiva, no? Un comune che può comunque contare su milioni, perché si tratta di milioni, che ci permettono quindi di far ricadere sul bene pubblico la buona operazione della nostra azienda partecipata. Quindi c'è una ricaduta sicuramente sul bene pubblico, no? Però è chiaro che c'è questa nota sonata di cui parlavo prima, nel momento in cui abbiamo dividendi milionari e non una volta ogni tanto. Fortunatamente ad oggi possiamo vantare questi dividendi, che sono di fatto, per passare in termine, quasi una garanzia. E dopodiché scopriamo che si va in gara per cercare di... Perché? Perché ci sono delle logiche di mercato, le logiche di mercato sono queste, si cerca di stare all'interno delle logiche di mercato, il mondo va in una direzione, da un certo punto di vista sembra che ci sia un'ineluttabilità delle cose, no? È così, dobbiamo adeguarci, l'unica energia deve adeguarsi al mercato, deve adeguarsi a come funziona il mondo, e qua so che passo per l'idealista, però non posso non vedere anche un po' uno strabismo di un'Unione Europea che tanto dice della tutela dei territori, tanto dice della tutela delle autonomie, e dopodiché impone gare dicendo no, ma la gara serve perché rendiamo tutto più trasparente, evitiamo i monopoli e favoriamo la libera concorrenza. Noi sappiamo, dati alla mano, che la libera concorrenza è di fatto un'illusione di un sistema liberista. La libera concorrenza di fatto non esiste nel momento in cui il grande può sempre mangiarsi il piccolo, perché è così sul libero mercato, ma basta che lo guardiamo, no? Su tutti i settori, pian pianino, i grandi, i colossi, si comprano letteralmente il piccolo. E quindi non si capisce come questa cosa della libera concorrenza esista ancora. Io penso che da un certo punto di vista a livello europeo dovremmo anche interrogarci su questo e capire che alcune situazioni, molte, andrebbero tutelate in maniera molto diversa, anche perché dopo, appunto, come diceva il consigliere Farinati, il mercato tutelato viene tolto, perché chiaramente bisogna andare sempre nella libera concorrenza per favorire il cittadino, sarà, ma da quando si è introdotto questo liberismo sfrenato, liberalizziamo tutto, concorrenza, e alla fin fine, a me sembra che i prezzi su tutto quello che è continuano ad aumentare. Quindi anche questa cosa dei prezzi che diminuiscono, in realtà non l'ho mai vista. L'Unione Europea che appunto vuole tutelare, ma dopo apre Mercosur al mercato con il Sud America, con tutta la sua logica, ma ancora una volta non si capisce quale sia la filosofia, se si va nella direzione o se si va nell'altra. E è vero che in questo caso è stato fatto un passo in avanti, cito ancora una volta il consigliere Farinati, è stato fatto un passo in avanti, ma perché prima sono stati fatti 3 passi indietro. Sì, un passo in avanti è stato fatto, ma è stato 3 passi indietro dal mio punto di vista. E quindi chiaramente spiace, no? Spiace perché comunque questo vulnus, questa che non era ferita, dal mio punto di vista resta. Come mai siamo arrivati lì? Perché abbiamo dovuto fare un accordo per tamponare stata una situazione? Si deve prevenire meglio che curare. Io ritengo che effettivamente un controllo maggiore di questa dinamica ci sarebbe dovuto essere. E chiaramente adesso interveniamo con un dispositivo, è stato depositato anche un emendamento, ma eventualmente ne discutiamo dopo. Chiaramente si vuole impegnare di più la politica in questo. Il fatto di doverlo scrivere un po' spiace, perché avrebbe già dovuto essere così. E con tutti i ruoli che competono a sindaco e a rappresentante del comune all'interno del CDA, quindi comunque ci sono dei ruoli che devono essere rispettati, e non è che il sindaco di turno può fare tutto rispetto al suo ruolo, però chiaramente nel rispetto del ruolo di ciascuno ci si aspettava che questo fatto non capitasse, perché qualcuno potrebbe anche dire ma si parla di pochi lavoratori, comunque troviamo la soluzione, comunque abbiamo firmato un accordo. Ok, ma qual è la direzione che stiamo prendendo? In che direzione sta andando Dormiti Energia? Discuteremo anche della quotazione. Io ho forti dubbi, non tanto dal punto di vista, diciamo così, più amministrativo, più diciamo di logica di mercato, ma proprio dal punto di vista del controllo politico e dove sta andando. Cioè, io temo, ahimè, che si vada verso appunto un mare magnum del mercato, all'interno del quale si vada a perdere quella specificità di realtà trentina, di realtà territoriale, e dove invece si può come ente pubblico lavorare a favore anche delle assunzioni, a favore dei lavoratori, a favore del territorio, perché se alla fine, parlo anche della gara che verrà fatta europea per quanto riguarda le concessioni, se dobbiamo andare in gara europea anche lì e quindi perdere le concessioni, arriverà un qualche colosso da qualche parte che gestirà il nostro territorio e col quale sarà poi difficile anche interloquire. Quindi, concludendo, ringrazio di nuovamente il proponente, che poi mi ha anche permesso di sottoscrivere la mozione. Ben venga che ci siano stati degli aggiornamenti assolutamente favorevoli, assolutamente doverosi. Peccato che siamo arrivati a questa situazione. Dopo eventualmente farò un altro intervento sulla base anche dell'emendamento che verrà proposto. Grazie.
A lei, consigliere, comunque il suo primo intervento è stato di 9 minuti e 45, sa che ha facoltà di parlare con due interventi fino a 15 minuti. Consigliere Angeli, prego.
Grazie Presidente, non porterò via molto tempo, anche perché molti temi sono già stati toccati dal consigliere Farinati, che è una presentazione di questa mozione molto, molto importante, e alcuni temi anche sono stati toccati dal consigliere Cremocchi. Io intervengo in qualità di firmatario della mozione perché ritengo che il dibattito sia utile per determinati obiettivi o raggiungere determinati obiettivi. Accolgo positivamente il fatto che si sia trovata una soluzione che garantisca la continuità occupazionale per i 47 lavoratori e lavoratrici del call center Dolomiti Energia. Tuttavia, la domanda è se l'accordo raggiunto garantisca integralmente gli obiettivi. Dalla documentazione emerge un fatto e qualche elemento di criticità: mancato mantenimento del contratto nazionale dei metalmeccanici, sostituito dall'applicazione del contratto delle telecomunicazioni, accompagnato da meccanismi di salvaguardia economica. Oggi ci troviamo di fronte ad un accordo che garantisce occupazione e livelli retributivi, ma non recepisce in toto tutte le richieste dei lavoratori. La questione centrale non è solo il passaggio dei 47 lavoratori da GPI a Luo SRL, anche perché, a quanto sembra, viene riconosciuta la continuità occupazionale. Il punto politico e sindacale è capire a quali garanzie e condizioni tutto ciò è garantito. Per questo ritengo che sia necessario distinguere tra un giudizio positivo sulla tutela dei posti di lavoro e la valutazione politica dell'esito della vicenda. La mozione sottoscritta nasceva dall'esigenza di garantire il rispetto delle clausole sociali, la tutela dei lavoratori e la corretta applicazione delle regole negli appalti, che non sono state ritenute in considerazione, come era dovuto dalla legge provinciale 2016, l'articolo 32. E io credo che il nostro obiettivo era che nessun lavoratore o lavoratrice rimanesse privo di adeguate garanzie occupazionali. Sicuramente io credo che l'appalto che è stato fatto è un appalto che lascia molto, ma molto a desiderare. In effetti le problematiche sono nate da quelle e non sono state tenute in considerazione di quello che è Dolomiti Energia, un'azienda a maggioranza pubblica. Per questo ritengo che l'ipotesi dell'assorbimento diretto del personale all'interno della società rappresenti la soluzione più efficace per la salvaguardia di posti di lavoro. Una società a prevalentemente partecipazione pubblica non deve guardare soltanto alla sostenibilità economica, ma anche la responsabilità sociale verso i lavoratori che contribuiscono quotidianamente alla qualità dei servizi erogati ai cittadini. Il nostro compito non è sostituirci alle scelte dei lavoratori, che hanno pieno diritto di valutare autonomamente l'accordo raggiunto, ma esercitare fino in fondo il ruolo di controllo e di indirizzo. E questo io credo che sia fondamentale, questo passaggio. Per questo considero in parte positivo il risultato raggiunto sul piano dell'occupazione, ma ritengo necessario mantenere alta l'attenzione sul rispetto delle norme, sulla tenuta delle condizioni contrattuali nel tempo e sulle garanzie effettive riconosciute ai lavoratori coinvolti. Tuttavia, la questione non può esaurirsi nella sola presa d'atto dell'accordo raggiunto. Il nostro comune, il comune di Trento, la PAC, sono soci pubblici di maggioranza in VIE. Proprio per questo ritengo che le istituzioni abbiano il dovere di intervenire, dialogare e confrontarsi con la società affinché vengano individuate tutte le soluzioni possibili per garantire la piena tutela dei lavoratori coinvolti. Grazie.
Lei, consigliere, l'intervento è stato di 4 minuti e 50. Chi chiede? Consigliere Cellucci, prego lei.
Allora, siamo tra i firmatari naturalmente della prima adozione e quindi io su questo intanto faccio il mio intervento. Allora, noi in questa serata discutiamo di una mozione che credo vada ben oltre una semplice questione aziendale. Discutiamo di lavoro, discutiamo di dignità e del rapporto che deve esistere tra una società a controllo pubblico e il territorio che la fa nascere e crescere. Come sappiamo, naturalmente la vicenda riguarda purtroppo il servizio del call center del gruppo dell'Emilia Energia, ove lavoratori e lavoratrici da mesi vivono una situazione di forte incertezza occupazionale e salariale. Non si tratta di numeri, non si tratta di una voce di bilancio, si tratta di persone, di famiglie, di lavoratori che ogni giorno garantiscono il funzionamento di un servizio essenziale per migliaia di cittadini. E sotto questo aspetto vorrei subito arrivare al nodo politico, in quanto vi è un aspetto che riteniamo fondamentale. Dolomiti Energia non è una società privata qualunque. Dolomiti Energia è una società che deve la propria esistenza e la propria crescita alla visione di amministratori pubblici che negli anni hanno costruito un modello industriale trentino, fondato non solo sull'efficienza economica, ma anche sulla responsabilità sociale. I suoi principali soci sono enti pubblici. Tra questi vi è il comune di Rovereto. Per questo motivo la politica non può limitarsi a dire è una questione privata o è una questione sindacale. Non lo è. Quando una società a partecipazione pubblica assume decisioni che incidono su decine di posti di lavoro, il tema diventa inevitabilmente politico e istituzionale. La domanda che ci poniamo oggi è molto semplice. I soci pubblici all'atto del bando hanno verificato il suo contenuto? Hanno verificato gli effetti occupazionali che tale scelta potrebbe condurre e soprattutto produrre? hanno valutato se la procedura adottata sia coerente con l'interesse pubblico che una società partecipata deve perseguire? Perché il testo unico sulle società partecipate non attribuisce agli enti pubblici il semplice ruolo di azionisti passivi, attribuisce un ruolo di indirizzo e di controllo, e il controllo non può limitarsi alla lettura dei bilanci, deve riguardare anche gli effetti sociali delle scelte aziendali. E a tal proposito mi vorrei soffermare su un aspetto molto importante. L'articolo 57 del decreto legislativo 36 del 2023, quindi un decreto anche molto fresco, il nuovo codice dei contratti pubblici ha rafforzato il principio delle cosiddette clausole sociali. Il legislatore ha voluto affermare un principio molto chiaro: quando si affidano servizi mediante gara pubblica non si deve guardare esclusivamente al prezzo, bisogna tutelare anche il lavoro, bisogna favorire la continuità occupazionale. Bisogna evitare che il cambio di appalto diventi uno strumento per abbassare stipendi e tutele. Naturalmente, l'articolo 57 non impone il riassorbimento automatico di tutti i lavoratori, ma impone che le procedure siano costruite in modo coerente con la finalità di tutela occupazionale. Ed è proprio qui che sorgono anche ed ulteriormente le nostre perplessità. Se fosse confermato anche che il nuovo accordo raggiunto in questi giorni non garantisce adeguatamente la continuità occupazionale e salariale, allora sarebbe doveroso verificare se la sua struttura sia realmente coerente con lo spirito e con la finalità dell'articolo 57. Vi è poi un altro tema che non può essere ignorato: la presenza di due differenti contratti collettivi richiamati nella gara d'appalto. Da una parte il contratto dei metalmeccanici, dall'altra il contratto delle telecomunicazioni, quest'ultimo economicamente meno favorevole. Qui emerge il rischio di quello che tecnicamente viene definito dumping contrattuale. Che cosa significa? Significa ottenere un vantaggio economico non attraverso una maggiore efficienza o una migliore organizzazione, ma attraverso l'applicazione di contratti meno favorevoli ai lavoratori. E quando il dumping contrattuale produce una riduzione degli stipendi, si parla anche di dumping salariale. È un tema che il legislatore nazionale e quello europeo guardano con crescente attenzione, perché la concorrenza tra imprese deve basarsi sulla qualità del servizio e sull'efficienza organizzativa, non sulla riduzione delle tutele dei lavoratori. Ecco perché chiediamo che venga verificato attentamente anche che la nuova organizzazione dei servizi non rischi di determinare una compromissione indiretta dei trattamenti economici. Mi riferisco naturalmente al nuovo accordo. E adesso poniamoci una domanda: che tipo di società pubblica vogliamo? Una società che guarda esclusivamente i numeri, oppure una società che riesce a coniugare efficienza economica e responsabilità sociale? La nostra Costituzione offre una risposta molto chiara. All'articolo 35 tutela il lavoro in tutte le sue forme. All'articolo 41 afferma che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e con la dignità delle persone. Questi principi valgono per tutti, a maggior ragione devono valere per una società partecipata da enti pubblici. La vicenda arriva in un momento particolarmente delicato per il futuro del gruppo dell'Unica Energia. Proprio per questo occorre una gestione lungimirante. Difendere i lavoratori oggi significa difendere anche la reputazione dell'azienda domani. Difendere i lavoratori oggi significa rafforzare il rapporto di fiducia con i cittadini. ma soprattutto significa proteggere il patrimonio morale che ha consentito a Dolomiti Energia di diventare una delle più importanti realtà industriali del Trentino e non solo. E in ultimo faccio questa riflessione, che era più o meno quello che diceva il collega Tomolli. Il solo pensiero che fra circa 6 mesi saremo qui a confrontarci sul bilancio del 2026, ad evidenziare i dividendi che sono entrati nelle casse del comune di Rovereto, derivanti naturalmente da Dolomiti Energia, sinceramente mi crea un senso di panico, un senso di sconforto, perché a fronte di proventi noi stiamo mettendo in gioco, forse adesso ci siamo riusciti in qualche modo anche a risolverlo, vedremo gli effetti di questo nuovo contratto, ma il mio intervento è fatto su ieri, quindi non sull'emendamento. Questo però non significa che dobbiamo dimenticarci di tutelare questi lavoratori. Per il resto farò l'intervento successivamente all'emendamento.
Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Zambelli, prego.
Grazie Presidente, anch'io mi unisco ai ringraziamenti al consigliere Farinati che ha portato dentro quest'Aula un tema importante che riguarda Dolomiti Energia e con la responsabilità che Dolomiti Energia ha rispetto al territorio trentino, in particolare al nostro comune. Per cui io mi rallegro del fatto che ci siano state delle novità positive. Poi non so, come ricordava anche il mio collega Angeli, quanto questo accordo sia soddisfacente, però questo fa parte, diciamo, dei rapporti sindacali e non riguarda il dibattito di quest'Aula. Prendo atto positivamente, insomma, che rispetto a qualche settimana fa sono stati fatti dei passi in avanti nella direzione che tutto il Consiglio Comunale, penso, immagino, auspica. Prendo però l'occasione per, prima lo ricordava anche il consigliere Chemotti, al di là di riuscire a mettere rimedio a una situazione difficile e complicata che rischiava di intrattenersi con conseguenze non più modificabili, e pare che questo forse sia in grado di correggerlo, diventa anche l'occasione per evidenziare un altro punto però, che va anche al di là dell'occasione di questa sera. Il punto politico, a mio avviso, è che se siamo arrivati fino qua a seguito di qualche errore strategico compiuto da Dolomiti Energia, forse perché qualcuno non ha vigilato per tempo. Allora, io ho l'impressione, ma proprio a livello epidermico, senza andare ad approfondire, leggendo la rassegna stampa, le notizie, ascoltando il dibattito questa sera, ma anche in altre occasioni, perché il consigliere Farinati sul tema Dolomiti è sempre molto attento e preparato, e quindi dentro quest'Aula in più di un'occasione fortunatamente si parla di Dolomiti Energia, ma proprio a livello superficiale l'impressione che mi sono fatta è che in questo bando manchi la politica. Un bando scritto solo, come fosse scritto da un amministratore delegato che ha l'obiettivo di massimizzare i guadagni, minimizzare quelli che sono i costi dei servizi, rinunciando, prima ricordava il consigliere Farinati, che questa azienda pugliese non voleva o non dava la disponibilità ad applicare il codice di appalti trentino, e che quindi Dolomiti Energia conceda un proprio servizio senza pretendere che la legislazione trentina governi questo tipo di servizio, per me è un cortocircuito, è un controsenso. Io quando ho avuto occasione dentro quest'Aula ho sempre detto che Dolomiti Energia non è solo una fabbrica di utili e di dividendi, e per fortuna che è così e speriamo che continui ad esserlo. ma ha una responsabilità sociale, è uno strumento di governo del territorio. E l'autonomia non si governa solo dal punto di vista istituzionale. Però se questa Dolomite Energia è la prima che non rispetta la legislazione trentina o che permette che questa non venga utilizzata, ora mi chiedo, ma che strumento dell'autonomia è questo? Che contributo può dare alla prosperità di questa provincia? Non c'è solo il bilancio economico. È chiaro che un'azienda che sta sul mercato, che abbia un capitale pubblico o privato, deve realizzare utile. Perché altrimenti se non si crea ricchezza, la ricchezza non si può distribuire. E prima ancora di un'etica della distribuzione della ricchezza, ci deve essere un'etica della produzione della ricchezza. Quindi l'utile occorre centrarlo, occorre organizzarsi per perseguirlo. Ma non bisogna dimenticare, e infatti Dolomiti Energia sicuramente ce l'ha come molte altre aziende, il famoso bilancio sociale. Nel bilancio sociale vanno dati che non sono puramente economici. E il dato che non è economico in questo caso è ad esempio che se prima c'è un contratto di lavoro e poi si passa a un contratto molto più svantaggioso, ecco, il bilancio sociale non può trarne giovamento, più facile che vada in perdita che non in utile il bilancio sociale. Se non applichiamo la legislazione trentina perché è più conveniente a qualcun altro, il bilancio sociale è in rosso, non è in verde. E allora tutto ciò conferma la mia impressione, ve lo confesso, la lascio solo a livello di impressione, che questo bando sia stato fatto esclusivamente guardando l'aspetto economico, con una disattenzione generale della politica che dovrebbe stare seduta nel Consiglio di amministrazione affinché le direttive dei soci pubblici, in particolare provincia, Comune di Rovereto e Comune di Trento, vengano applicate dentro il percorso operativo di Dolomiti Energia. Questo evidentemente è mancato. E vogliamo trarne un insegnamento più positivo per il futuro? Io spero che a qualche rappresentante, ai rappresentanti meglio, politici dentro, quando dico politico non intendo che si fa la politica del partito, ma chi rappresenta le istituzioni dentro il Consiglio di amministrazione dell'autonomia, spero che un qualche campanellino d'allarme gli sia arrivato alle orecchie e che sia più attento, perché Dolomiti Energia, oltre a fare utili, oltre a fare investimenti, oltre ad allargarsi le collaborazioni e ben venga, deve prestare maggiore attenzione anche alla dimensione sociale e agli influssi, alle conseguenze che ogni azione che Dolomiti mette in campo ha sull'intera società trentina. Per cui chiudo ribadendo che mi pare che tutti assieme riusciamo probabilmente, quando dico tutti assieme, dico le forze politiche, l'amministrazione, le parti sindacali, la parte datoriale, tutti quanti mi pare che probabilmente ci avviamo a correggere i danni che si stavano preparando, ma al tempo stesso colgo l'occasione per segnalare che dentro quel tavolo che governa Dolomiti Energia le istituzioni devono essere più presenti, ma non perché la politica debba guidare l'operatività. Quella è come se dicessimo, caro segretario comunale, fai tu tutte le scelte, che a noi vanno bene ugualmente. Non è così, non è neanche il suo lavoro, ok? C'è la giunta che opera le scelte, se ne assume la responsabilità, e poi il segretario comunale e i funzionari che le declinano e le mettono a terra. Dovrebbe essere un po' più così anche in Dolomiti Energia, e io non ho tanto l'impressione che siamo su questa strada, e mi auguro che questa occasione diventi un motivo di riflessione per tutti quanti, affinché certe vulnus, certe cadute in futuro si possano evitare. Grazie.
A lei, consigliere Zambelli, 7 minuti e 30. Ci sono... Consigliere Dafor, prego.
Sì, grazie Presidente. Giustamente i colleghi che hanno parlato finora hanno posto l'attenzione su un dato politico che è altrettanto importante rispetto a quello che è successo e al dato sindacale. La cosa che a me fa un po' specie, pensando a come si è strutturata un po' la cronostoria, che la prima volta quando si è appreso di quanto stava accadendo, il consigliere Farinati aveva già sollevato la questione in questo consiglio comunale, ed era, mi ricordo che quella volta sedevano fra il pubblico anche il dottor Granella, oltre alla dottoressa Arlang, e la sindaca aveva letto la risposta all'intervento del consigliere Farinati, e aveva appunto letto questa rassicurazione che tutto era stato svolto secondo i termini di legge, la gara era regolare e quant'altro. E nessuno può dire ed eccepire da un punto di vista meramente formale quello che poi è stato comunicato. Mi colpisce però che dopo, nel proseguo della storia, la puntualizzazione per tutto quello che è accaduto e la richiesta di chiarimenti e anche di una presa di posizione da parte del Comune debba essere poi dopo arrivata e giunta sempre dallo stesso consigliere Farinati, che ringrazio, e dai banchi delle opposizioni. E mi ha colpito ancora di più, considerando l'inizio di come si è evoluto, ma l'inizio della storia, leggere che Dolomiti Energia non può costruirsi un ecosistema di fornitori sul ribasso dei diritti. L'esito della gara oggi è una scelta di un'azienda che non è certa in difficoltà finanziarie e che ricade in modo diretto e pesante sulle lavoratrici che compongono la stragrande maggioranza del call center, donne che hanno diritto a condizioni di lavoro degne, a salari adeguati, alle tutele che le norme di questa provincia garantiscono. Dolomiti Energia non vuole gare e internalizzi il call center, o quantomeno bandiscono una nuova gara nel rispetto delle leggi e del valore del Trentino. Io questo non lo leggo sul giornale, io questo lo leggo sul sito del Partito Democratico. No, lavoro povero e sfruttato degli appalti pubblici, Dolomiti Energia non vuole gare sul call center. Quindi mi sarei aspettato, su questa è la posizione poi del Partito Democratico, di cui abbiamo dei rappresentanti, diciamo, in giunta nonché al governo, che ci fosse stata una presa di posizione prima, nel senso di quello che ha ricordato i colleghi, ovvero citofonata al nostro rappresentante, dire cosa sta accadendo lì dentro. Stai vigilando, stai guardando, anche perché oggigiorno è vero che ci sono tante internet, luogo di tante sicurezze, ma anche facendo una piccola ricerca si trovano anche tante cose interessanti, tra cui il fatto che non tanto tempo fa, e vi dico anche esattamente la data, cioè il 16 dicembre 2025, la LUO-SRL chiede un incontro col Ministero del Lavoro e le parti sociali. All'interno dichiara che si è costituita il 26 2025, lei che lo dichiara al Ministero, e al momento è inattiva, e chiede di poter dare l'avvio a un nuovo piano straordinario per l'impresa. E quindi consegna un progetto industriale. Azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui l'impresa opera. Bene. Il termine che era stato concesso tramite l'accordo che era stato stipulato davanti al Ministero delle Parti Sociali, questo ripeto, è stato sottoscritto il 16 dicembre 2025, e dopo, il 20 marzo 2026, la LUO chiede di poter avere altri 12 mesi. Allora, ci si chiede, ma chi chiedeva all'interno del Consiglio di Amministrazione per conto del Comune di Rovereto? Qualche controllino, di vedere con chi stava parlando e chi si avevano affidato la gara, ma magari poteva farlo, ripeto, ho fatto una ricerca su internet, non sono certamente né uno statista né uno sindacalista. Molto semplice. E quindi qualche dubbio, oltretutto, sul fatto ci si poteva anche dire, ma perché gli altri
che hanno partecipato, facendo riferimento a quello che prima veniva utilizzato come contratto, cioè il contratto metalmeccanico, nel momento in cui, in generale parlo in questo caso, ma partecipa alla gara un'altra impresa che ha un'altra tipologia di contratto e quindi di conseguenza ha differenti costi, non sta gareggiando a parità in questo caso, perché si può permettere di applicare determinate scontistiche che gli altri, dovendo sostenere un'altra tipologia di contratto, quello metalmeccanico, non possono fare e non possono applicare. Inoltre, faccio una piccola chiosa, io spero che nel contratto che è stato stipulato, nell'accordo che è stato stipulato, qualcuno, non i sindacati che assolutamente su questo sono attenti, ma su cui si dovrà vigilare e anche all'interno sempre della parte politica, economica e energia, si sia ricordato che c'è quella bellissima cosa che tutti quanti noi, bene o male, chi ha fatto il dipendente almeno una volta nella vita ha sentito parlare, cioè super minimo assorbibile. Per cui è vero, a parità, dal metalmeccanico da un contratto all'altro, possono avere anche lo stesso stipendio, salvo poi dopo avendolo riconosciuto come super minimo individuale e assorbibile, nel momento in cui si dovesse andare a mettersi nuovamente mano, aumenti come sono stati dichiarati, come ho visto nell'accordo o quant'altro, questo viene assorbito dal super minimo. Cosa succede? Se lo stipendio rimane, il salario rimane identico. Erano 1000 prima, erano 1000 dopo. È solamente una partita di giro contabile. Io spero che questa cosa qui sia stata preventurata e considerata. Quindi, come ha detto i colleghi, mi lascia un po' perplesso il quanto è accaduto nella cronostoria. Mi auguro anch'io che mi sarei aspettato, da questo punto di vista, visto anche le forti affermazioni che ho visto sul sito dell'articolo appunto comparso sul titolo del Partito Democratico del Trentino, mi sarei aspettato, mi avrebbe fatto piacere, in questo caso ho fatto anche pubblicità al Partito Democratico sulla sua posizione, che immediatamente si fosse convocato il Consiglio Comunale, o quantomeno il capigruppo, dicendo quello che sta accadendo, proprio perché la posizione che era stata intrapresa era molto forte, come detto prima, si richiedono di rifare il bando di gara, o quantomeno appunto internalizzare all'interno del consente, adesso ho chiesto questa cosa immediatamente. Io concludo, Presidente, certamente il rispetto va a tutti quelli che lavorano, che sono seduti in aula, chi non è, ci sta assistendo e chi non è intervenuto. Non spetta, come è stato detto, certamente da questi scranni, da queste piccole sedie, fare attività sindacale, che non è il nostro compito. Però se diciamo che l'attività politica è quella di prenderci cura e vigilare, è quello che l'unica cosa che possiamo fare è vigilare, stare attenti, direi che forse qualcosina da rivedere nella modalità del nostro modo di vigilare all'interno delle società, in questo caso Dolomiti, ma anche di altre situazioni, bisognerebbe tenerne conto, perché noi stiamo mettendo una, come si è detto, una pezza che poteva essere ampiamente evitata, e come si dice in buon dialetto trentino, a volte, per quanto la pezza ci sia, le pezze il tacco del bus. Quindi fa specie che siamo arrivati a questa posizione, e fa ancora più specie che dover ricordare queste cose sia Fratelli d'Italia a qualcuno che dall'altra parte invece si aspetterebbe una posizione ben diversa. Grazie Presidente.
L'intervento è stato di 9 minuti e 50. Ci sono altri? Prego, sindaca.
Bene, per forza di cose ritengo utile intervenire all'interno del dibattito, perché a mio avviso come è giusto che sia, però io credo che poi il confronto si sia radicalmente spostato su altri argomenti, come era prevedibile probabilmente anche nel dibattito in aula. Ora, mi preme chiarire e puntualizzare alcune situazioni. La corretta iniziativa del consigliere Farinacci era un'iniziativa che sin dall'inizio si è presa carico di una situazione che riguardava in particolar modo un sistema di doppio appalto che c'è da un appalto trentino, un appalto poi diciamo milanese, che non è nuovo, che c'è più o meno da quantomeno alcune amministrazioni anche precedenti provinciali. Un contesto che ha fatto emergere una diciamo anche criticità, se vogliamo, rispetto alle opportunità di lavoratrici che effettivamente su un lavoro che è quello del call center, che è un lavoro anche definito fragile, povero per certi aspetti dal punto di vista stipendiale, ha fatto emergere un dibattito a mio avviso anche positivo. Ma non è che il call center sia da oggi o da ieri, eccetera. Tutto questo è un grande tema che è stato opportunamente anche dibattuto all'interno di un confronto anche sindacale, che però non è che abbia portato, perché c'è stato un percorso che è finito anche con una sentenza, per cui ci sono stati percorsi che sono stati poi valutati come dovevano essere. Io non so se è giusto o sbagliato. In quest'Aula, già nel primo momento in cui il consigliere Farinacci correttamente ha portato all'attenzione questa problematica, il principio, se volete, perché noi facciamo anche politica e non siamo controllori di tutto quello che succede, e mi scusi consigliere Dapour, ma credo che nessun sindaco, seppur iscritto o sindaca in questo caso al Partito Democratico, possa controllare e sapere ogni dettaglio di quello che succede, ma certamente ha un principio che è sacrosanto, quello di occuparsi e di comprendere nella qualità anche di il Comune di Rovereto, socio pubblico, ma non da solo, ci tengo a ribadire, assieme al Comune di Trento, assieme anche, se vogliamo, alla provincia, che la tutela di lavoratrici e lavoratori non venga meno, e soprattutto dentro un percorso che evidentemente è quello di un lavoro precario, comunque considerato fragile. Quindi bene ha fatto il consigliere Farinacci a far emergere questa questione. Non condivido quando si fa un'analisi dell'azienda Dolomiti nei termini in cui è stata fatta da alcuni interventi. Non lo condivido perché non è, a mio avviso, seppur in questa situazione noi siamo qui a farci carico in termini di principi e di valore anche nel momento in cui ci sarà questo appalto, l'appalto verrà assegnato, è stato assegnato, durerà un anno più uno, al termine di questa annualità sarebbe opportuno e necessario che, come dichiarato già nella riflessione politica che è avvenuta, ma questo poi va verificato che sia così, che le lavoratrici o i lavoratori venissero internalizzate. Ed è su questo che ci si prende nella frase dell'interesse che nessuno perda il posto di lavoro, ci si fa carico come principio di controllare, di verificare, di valorizzare e di intervenire dentro questi termini. Poi tutto quello che sta in un accordo sindacale tra le parti, che certo non viene firmato all'attenzione della sindaca, è un qualcosa che richiama l'azienda, giustamente, l'accordo tra le parti e ovviamente chi tutela i lavoratori e le lavoratrici. Questo è stato fatto. Che poi emergano queste questioni, che vengono portate all'attenzione di un'aula e che il socio pubblico, uno dei soci pubblici o anche gli altri, si faccia carico di questo, è un principio positivo, ma questo non può voler dire portare l'attenzione speculativa politica che in qualche modo l'azienda Dolomiti, per me questo non è così, ci sia questo giudizio totalmente negativo rispetto ad un operato che va ben oltre questa questione attuale. Preme anche ricordare che i soci pubblici dentro questa azienda hanno un compito importante, ma questa è una società che è una società composita. Hanno un compito importante e hanno anche un'azienda che in questo momento è un'azienda che ha uno sviluppo e costruisce opportunità e sviluppo del nostro territorio trentino che è sotto gli occhi di tutti. Per cui a me spiace rispetto a questa questione che in qualche modo è assolutamente significativa, che viene portata all'attenzione dell'Aula proprio perché c'è questa sensibilità, ma non è stata solo la nostra, che se poi si facciano riflessioni di questo tipo facendo generalizzazioni di tutto un largo fascio, peraltro sinceramente con argomenti a mio avviso anche piuttosto direi leggeri e poco approfonditi rispetto al tema. Quanto all'argomento politico, il Partito Democratico è un... intanto penso che dei diritti dei lavoratori dovrebbero forse occuparsi probabilmente un po' tutti e non solo unicamente, ma certamente per il Partito Democratico è un tema particolarmente sensibile. Detto questo, c'è stato un confronto, c'è sempre un confronto, una dialettica interna, però e di questo ci siamo fatti carico tutti, per cui io non vedo l'incoerenza e non vedo neanche la problematicità, vedo la provocazione ma non la colgo, la restituisco al mio utente. Ma detto questo, perché sennò non saremo qui a fare questa conversazione portata avanti peraltro grazie all'iniziativa del collega Farinati, che assieme a me ha costruito un accordo che io ho chiesto che se lui ovviamente l'avesse ritenuto valida, cosa che è stata, potesse essere sottoposto all'Aula. E non ha nulla a che vedere con una, anche un racconto, una narrazione per me non coerente rispetto ad una storia, ad un percorso, ad uno sviluppo di un'azienda pubblica dove il Comune di Rovereto ha avuto un ruolo fondamentale proprio qui, che dalle sedi di questa assemblea consigliare, in termini speculativi rispetto a questa cosa, dove noi siamo qua per farci carico di una situazione che secondo me è molto importante, si parli di un'azienda che in linea di massima non ha tutela in generale per i suoi lavoratori e lavoratrici. Se i soci pubblici devono avere un ruolo, lo hanno avuto, lo hanno rafforzativo, però mi viene da dire che l'accordo sindacale comunque è stato sottoscritto. Non è un accordo completo, alcune ci sono fragilità in questo, ok, politicamente ce ne facciamo carico. Detto questo, un accordo è stato siglato, se un accordo è stato siglato evidentemente comunque qualcosa dentro quell'accordo è stato ritenuto valido. Questo lo dico perché mi preme anche dirlo, e questo mi è stato riportato, io non ho contezza insomma di tutte quelle che siano le realtà aziendali all'interno del contesto italiano, però mi è stato detto che un accordo di internalizzazione di un call center è comunque un qualcosa di molto importante, per cui se Dolomiti su questo si è impegnata e io su questo, nel momento in cui questo è il termine del parametro di cui si è parlato fino adesso, ritengo che questa sia una questione molto importante, non solo la tutela dei posti di lavoro, ma anche la necessità di arrivare ad un'internalizzazione del call center per non solo garantire, mi viene da dire, lavoratori e lavoratrici, ma anche come sistema, come metodo, diciamo, diverso rispetto all'esternalizzazione che c'è stata fino adesso, perché fino adesso questi operatori e operatrici erano tutti e tutte esternalizzate. Ed è sempre stato così. Per cui credo che possa essere un valore internalizzare, lo sostengo, lo portiamo avanti, lo sosteniamo, dobbiamo verificare che le condizioni di questi lavoratori e lavoratrici al termine dell'appalto che dura un anno possano avere ovviamente quelle condizioni che sono assolutamente necessarie per la tutela del loro posto di lavoro, però credo anche che non si possa parlare, diciamo così, di una svista, perché questa esternalizzazione c'è stata fino all'altro ieri. Per cui si fa un passo in avanti, ovviamente c'è nel dispositivo la necessità di verificare, di non tanto di controllare, ma di essere certi che questo disegno poi arrivi fino al termine, perché ci facciamo carico rispetto a questa sensibilità, però insomma io restituisco veramente al mittente il disegno che emerge da una parte della minoranza rispetto a questa società che è una storia, a mio avviso, di successo e di sviluppo di un territorio che a mio avviso ha ancora oggi necessità di investire, dove una parte pubblica ha anche la necessità di tutelare, di garantire e di essere presente rispetto ad una questione come anche quella che affrontiamo oggi. Penso che sia un'operazione di trasparenza, penso che sia un'operazione importante e di grande tutela, quindi ringrazio anche il confronto generale, ma ripeto, si è chiesta la modifica di quel dispositivo e della narrazione dello stesso per arrivare a una maggior sintesi, proprio perché dentro un'aula ci si impegna in termini valoriali e di principio. Io non posso neanche, volendo, essere parte di una trattativa sindacale, ma posso comunque essere parte in causa per riuscire a come dire, portare avanti quel principio che non è solo di tutela, ma anche di necessaria sintesi e arrivo ad un obiettivo che è quello che ci siamo posti proprio rispetto al tema dell'internalizzazione. Ecco, queste sono parole che non sono frutto solo di quello che dico io, ma di un ragionamento che è stato in ogni caso collettivo, che adesso verificheremo e che è parte di una mozione che poi cercheremo di controllare e portare avanti. Ma focalizzerei l'attenzione sull'aspetto positivo di questa presa di posizione, non utilizzare questo come strumento per denigrare un'azienda che a mio avviso non merita onestamente questo tipo di riflessione e considerazione, in virtù anche del fatto che è un'azienda che è partita da un'iniziativa veramente molto roveretana e che rispetto a questa situazione adesso sceglie, anche grazie alla presenza, diciamo, dei soci pubblici, di fare un passaggio in avanti che non è più quello di tenere esternalizzato il call center, ma di portare dentro di sé tutto quello che è un servizio che comunque potrebbe nel giro di poco tempo, considerata la fragilità di questo tipo di lavoro, venire meno, anche perché tutti dicono che questi call center in linea generale potranno essere sostituiti da sistemi automatizzati. Questo lo vedremo se sarà veramente così, perché io non scrivo, non leggo il futuro e non lo so. Certo, in quest'aula ci facciamo tutti carico di una tutela di lavoratrici e lavoratori che potrebbero perdere il posto di lavoro, e questo deve rimanere in questa mozione. Tutto il resto iniziato, presso invece, insomma, gli interventi anche, come dire, più generali, in qualche modo più dentro un contesto che abbiamo assolutamente condiviso come aula, sia di maggioranza che di minoranza, perché questo è il significato della mozione: non intervenire in termini speculativi parlando male di un'azienda o trovare all'interno delle pieghe, seppur normali, di confronti di dialettica politica, il modo, in qualche modo, per dire che tutto questo è negativo. Lo dico con fermezza, perché siamo qua proprio per un principio valoriale di tutela e di sostegno, non certo per pensare di costruire e di fare della negatività la colpa di qualcuno piuttosto che di qualcun altro.
Ci sono degli interventi? Se sono ci sono altri interventi, consigliere Farinati, a lei per la replica e poi per la presentazione, immagino, dell'emendamento.
Grazie Presidente. Beh, intanto mi sento in dovere di ringraziare i consiglieri, tutti quelli che sono intervenuti, e credo che fondamentalmente questa mozione, non voglio illudermi, ma dovrebbe trovare l'accordo di tutta l'Aula, e credo che sia un messaggio importante, oltre che un auspicio, per le persone che sono qui questa sera. Bene hanno fatto un po' tutti a declinare un principio sacrosanto, ovvero che il sindacato è il sindacato, la politica è la politica. Sono ruoli diversi, ma credo che in questo frangente la politica, giustamente, ha posto l'attenzione su quegli aspetti valoriali, ma anche sostanziali, che sono vicini al diritto del lavoro e da tutto ciò che deriva da un posto di lavoro, in termini di serenità, fondamentalmente, per una persona, per una famiglia. Ecco, io, detto questo, non aggiungo altro, perché credo che nella mia introduzione ho come dire, reso edotti tutti della mia intenzione. Ringrazio chi ha sottoscritto quella prima versione della mozione. L'obiettivo è chiaro. Diciamo che va aggiunto che dal 3 di giugno ad oggi le cose sono cambiate. Potremmo star qui ore e ore a dire come sono cambiate, quali garanzie sono state ottenute, però, come diceva giustamente anche la sindaca, c'è stato un accordo sottoscritto, e quindi questo per la politica evidentemente è un passo in avanti. Sta alla politica comunque, non dico governare, ma comunque tenere in attenzione gli sviluppi di questo accordo. E allora io ho depositato un emendamento che sostanzialmente è una versione più sintetica della mozione, ma che ha in cuor suo non certo quello di tradire la sostanza iniziale, gli obiettivi iniziali, i sentimenti, i valori che c'erano dentro, perché questi sono assolutamente rinati. Ecco, l'aspetto che sostanziale, quello sì, che ritenevo giusto togliere, è un punto che era nel dispositivo finale, dove chiediamo alla sindaca di impegnarsi su più aspetti, è quello appunto di annullare, diciamo, la gara d'appalto, laddove appunto è una questione che compete al consiglio d'amministrazione, ma non sto qua a valutare i pro e i contro, ma certamente avrebbe messo la società davanti a sicuramente ricorsi e quindi anche in difficoltà nel dare continuità al servizio del call center in maniera, per quanto sia importante. Quindi ecco, quella parte è stata tolta, gli altri tre punti con cui impegniamo la legittima rappresentante del Comune di Rovereto dentro il capitale sociale del gruppo Dolomiti Energia sono rimasti tali e quali. Io l'ho consegnata al segretario.
Ora, scusi consigliere, ora diciamo che adesso si è chiusa la sua replica, le ridò la parola a questo punto, distribuiamo l'emendamento e lei lo presenta, d'accordo?
Ecco, intanto che viene distribuito, la ringrazio Presidente, avevo fatto un mixaggio tra la replica e la presentazione, chiedo scusa, ma come giusto che sia dobbiamo arrivare un po' al dunque, ecco, di questa serata, almeno di questo punto della serata. Mi dica lei se posso intanto leggerlo o aspettiamo? Lo leggo? Lo leggiamo, tanto ripeto è stato sintetizzato, quindi sono veramente un paio di minuti. Allora rimane la mozione, allora il testo è questo. La delicata questione dell'assegnazione dell'importante servizio di call center del gruppo Dolomiti Energia ha vissuto un periodo di incertezza e di comprensibile preoccupazione per i circa 50 dipendenti dell'importante servizio. Un servizio fondamentale per tutti i cittadini che desiderano interfacciarsi con chi fornisce loro i servizi basilari della propria vita di ogni giorno. Parliamo di energia elettrica, acqua, metano, rifiuti, teleriscaldamento. Il gruppo Dolomiti Energia è il maggiore soggetto industriale a significativa maggioranza pubblica del Trentino. Il suddetto gruppo ha posto legittimamente in gara il servizio di call center, creandosi per tale ragione delle preoccupazioni nei lavoratori rispetto alla garanzia di continuità occupazionale e di un adeguato salario. Della situazione se ne sono fatti carico fin da subito i sindacati di categoria della nostra provincia e pure nazionali. I fatti risalgono al novembre scorso, allora quando il gruppo DE ha portato a rinnovo contemporaneamente due distinti appalti, attualmente affidati a due diverse società. Nel capitolato, Dolomiti Energia ha previsto che entro il primo anno dall'aggiudicazione, ecco, sottolineo entro il primo anno, quindi non è che debbano trascorrere 12 mesi, questo è un punto delicatissimo, entro il primo anno dall'aggiudicazione le due imprese vincitrici possano, virgolette, scambiarsi il lavoro. Quindi questo è un punto delicatissimo, permettetemi di togliermi dal testo, perché questo potrebbe succedere anche il 15 di luglio o il 15 di agosto. Quindi qui rimane un'area grigia, molto molto delicata. Vado avanti. I dubbi e la richiesta di garanzia hanno appunto riguardato la tutela dei lavoratori nel caso di mutamento del servizio affidato in appalto e di tutela salariale in ragione dei diversi contratti collettivi applicati. Da valutare, altresì, il tornare all'ipotesi dell'internalizzazione del servizio del call center, peraltro già votato favorevolmente mesi fa dal Consiglio di amministrazione del gruppo. Per raggiungere questo giusto obiettivo e tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del call center di Dolomiti Energia, in parecchi stabilimenti del Trentino vi sono state ore di sciopero di tangibile solidarietà. In tutta coscienza appare importante riaffermare e condividere con gli attuali amministratori del gruppo la necessità di attenzione anche agli aspetti occupazionali, anche, scusate il doppio anche, in ragione degli invidiabili risultati del gruppo DE. Vale qui ricordare che se il gruppo DE oggi è tale, lo si deve anche alla visione, alla determinazione, al coraggio, all'accordo tra passate pubbliche amministrazioni del nostro territorio trentino, per le quali la visione e gli accordi formali erano premi e ricchi anche di valori etici, oltre che politico-gestionali, soprattutto verso tutte e tutti i futuri collaboratori dipendenti di questa storica intrapresa. Si ha notizia, certamente positiva, che in questi giorni, ultimi giorni, DE e le maggiori sigle sindacali hanno sottoscritto un accordo in merito alle garanzie occupazionali e alla tutela dei salari per i lavoratori addetti al servizio di call center. Tutto ciò premesso, in estrema sintesi, impegniamo la sindaca di Rovereto Giulia Robol, quale legittimo attuale rappresentante del socio fondatore comune di Rovereto del gruppo Dolomiti Energia, a 1. Riconoscere e ribadire assieme alla provincia autonoma di Trento e al comune di Trento che il valore della dignità e del lavoro è da sempre anima e sostanza del gruppo Dolomiti Energia. 2. Ad assumere ogni iniziativa politica, istituzionale e societaria consentita dal ruolo di rappresentante del comune di Rovereto quale socio pubblico fondatore del gruppo DE, affinché nessun lavoratore e nessuna lavoratrice attualmente impiegati nel servizio di call center resti privo di tutela occupazionale per effetto della nuova aggiudicazione. 3. A dialogare e concordare con gli amministratori del gruppo Dolomiti Energia al fine di garantire l'assorbimento diretto o la ricollocazione presso società partecipate e o controllate dal gruppo, la salvaguardia integrale dei posti di lavoro dei dipendenti che non dovessero essere assorbiti dalla nuova compagine societaria. Ecco, questo è il testo che affido alla vostra attenzione, ai vostri commenti e più tardi spero alla vostra votazione. Grazie.
A lei, consigliere. Quindi si apre il dibattito sull'emendamento. 5 minuti per gruppo. Le do parola, microfono. Avete presentato un emendamento che va sottoposto all'attenzione del proponente, che è il consigliere Farinati. Insiemelo. Microfono per. Allora, siccome il microfono era spento, Zenatti, Fratelli d'Italia, dice che come gruppo hanno proposto un ulteriore emendamento che quindi deve essere valutato dal proponente, consigliere Farinati, se accettarlo o meno. Quindi diamo il tempo che venga distribuito.
Non è stato discusso, non è frutto dell'accordo, cioè non...
No.
Certo.
Quindi...
Possiamo chiedere una sospensione?
Certo, se mi viene chiesta, visto che c'è un'ulteriore novità sul dibattito, consigliere Zambelli, prego.
Chiedo una breve sospensione per il confronto su questo nuovo emendamento, grazie.
Ci siamo sovrapposti, nel senso che c'è una novità, ovvio che bisogna discuterlo. Quindi sospendiamo
Prego, consiglieri. Riprendiamo i lavori. Allora, abbiamo interrotto perché nel momento che il consigliere Farinati ha presentato l'emendamento alla mozione, il gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato a sua volta un emendamento. Abbiamo interrotto il consiglio, i lavori, il consigliere Farinati ha preso visione della proposta di emendamento, a lei se intende accettarlo o meno. Prego.
Grazie Presidente, ma io ringrazio la collega Cellucci per il suo contributo, ma non lo accetto questo emendamento nella misura in cui ritengo che il terzo punto del dispositivo originale, chiamiamolo così, è già molto impegnativo per i soci, ma soprattutto perché la parola controllo da parte dei soci verso gli amministratori di qualsiasi società e ancora di più per una SPA è già descritto dal codice civile, quindi mi sembra l'articolo 2261 lo descrive pienamente qual è il compito di controllo di un socio, quindi sarebbe pleonastico aggiungerle qui, quindi lo respingo, ma comunque ringrazio la collega.
Consigliere Zanatti, prego.
Sì, scusi Presidente, ma in termini anche procedurali credo che ci sia consentito illustrarlo il nostro emendamento, no? Cioè poi legittimamente il collega Farinati potrà non accettarlo, ma anche per chi ci ascolta, forse tanti, cosa ne capiscono se non sanno neanche quello che noi abbiamo presentato?
Allora, in teoria è il consigliere Farinati, però se ci mettiamo 2 minuti, dica pure il resto dell'Aula, però il consigliere Farinati che aveva facoltà a meno di accettarla. Se in 2 minuti sintetizza per conoscenza di tutti, prego.
Grazie Presidente. Come diceva prima appunto il collega Farinati, il terzo alinea dell'emendamento complessivo, proprio sarò velocissimo, iniziava dicendo a dialogare e concordare con gli amministratori del gruppo di energia al fine di garantire l'assorbimento diretto. Dialogare e concordare. Ora, il dialogo è un termine che attiene più alle buone maniere, no? Ecco, dialogare, parlarsi, cercare di andare d'accordo, non è certamente impegnativo, anche perché il riferimento che faceva il codice civile il collega Farinati ha un senso, non c'è dubbio, ma voi, se siamo a questo punto, in questa situazione, è perché evidentemente quel articolo del codice civile non è stato seguito, ottemperato e rispettato. Altrettanto concordare, cosa vuol dire concordare? Andare d'accordo tra due persone, ma come si fa a costringere un'altra persona ad essere d'accordo? Come si fa a essere sicuri che si concorda? Questo non è possibile, cioè non è possibile avere certezza di concordare. Ecco perché noi, proprio in maniera molto semplice, i primi due allinea non erano per parte nostra oggetto di modifica, il terzo invece di dialogare e concordare lo avremmo sostituiti con attivare un'azione di controllo per assicurare con gli amministratori eccetera eccetera di garantire l'assorbimento, quindi attivare un'azione di controllo per assicurare. Questo è un dispositivo che impegna e che è chiaro. Il dialogo e il concordare eventuale sono buoni propositi di cui sono lastricate le strade della buona volontà, ma non è certamente quello che noi crediamo debba essere assicurato ai lavoratori. Grazie Presidente.
A lei, consigliere Farinati, quindi ribadisce, ha già pronunciato
da una cessazione, quindi ritorniamo ad aprire il dibattito sull'emendamento, diciamo, Farinati. Interventi, 5 minuti per ogni gruppo, prego. Perché Notti vedo, non ho visto la mano, ma l'ho visto al microfono, prego.
Grazie Presidente, allora voto favorevole all'emendamento che di fatto è la nuova testa della mozione e come avevo anche già anticipato, e alcune cose mi preme dirle. La prima è che in quanto firmatario avrei voluto essere chiamato in causa su questo emendamento prima di arrivare qui in aula, e invece scopro che la sindaca l'ha concordato col proponente, che va bene per carità, però nel momento in cui i firmatari erano più di uno avrei preferito che insomma la fase di accordo, come detto poc'anzi, fosse stata condivisa prima. E ciò detto, io dico anche che secondo me la discussione in aula è stata comunque una discussione tutto sommato equilibrata, si è fatta anche un po' di diciamo polemica politica, che ci può anche stare, nulla di grave. Ecco, io non ho visto questa critica così forte nei confronti di Dolomiti Energia in San Volato, ma è molto puntuale rispetto a quanto è successo, quindi non estenderei a Dolomiti Energia e a quello che fa quotidianamente, che sappiamo anche un valore. Tutto qua, quindi ribadisco con questo intervento anche il mio voto favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Chemotti. Ci sono altri interventi? Consigliere Dardani, prego.
Sì, grazie. Finiamo anche noi i ringraziamenti per il consigliere Farinato per aver portato in aula un tema importante che riguarda il futuro occupazionale di decine di lavoratrici e di lavoratori. E Dolomiti Energia eroga servizi essenziali per la vita quotidiana dei cittadini, dall'energia elettrica all'acqua, dal gas ai rifiuti. E per questo motivo, quando discutiamo del futuro dell'azienda e delle sue scelte organizzative, riteniamo sicuramente doveroso occuparci anche della tutela di chi quei servizi li garantisce ogni giorno col proprio lavoro. Pur prendendo atto dell'accordo recentemente raggiunto tra l'azienda e le organizzazioni sindacali, di cui hanno parlato anche i colleghi nei loro interventi, crediamo sia giusto che il Consiglio Comunale ribadisca con forza un principio fondamentale, che è la tutela del lavoro e la dignità dei lavoratori, che deve rimanere un valore centrale per un'azienda pubblica come Dolomiti Energia, e in generale a tutela di tutte le eventuali prossime gare d'appalto, ci viene da aggiungere. Con questa mozione riaffermiamo la nostra attenzione verso la salvaguardia dei posti di lavoro e il ruolo che gli enti pubblici soci devono continuare a svolgere affinché nessuno resti privo delle necessarie tutele. Per questa ragione esprimiamo il nostro sostegno alla mozione emendata sulla seconda versione. Grazie.
A lei, consigliere Dardani. Ci sono altri? Allora, se non ci sono, consigliere Zanatti, prego.
Sì, grazie Presidente. Ma credo innanzitutto di fare i complimenti al collega Farinato. È stato capace di coagulare prima le minoranze e poi la maggioranza, quindi insomma anche allargandola, quindi insomma complimenti, complimenti. Ecco, ovviamente chi è stato preso per il naso, quantomeno si dissocia, quantomeno. Sarà la nostra ipersensibilità, ma a noi non piace, come dire, invocare una strada e poi accorgersi che la guida diventa verso una meta diversa. E per noi è una meta diversa, e nel senso che certamente trovando l'accordo con la sindaca, ha pacificato l'altra parte del Consiglio Comunale, ma certamente secondo noi non ha fatto un buon lavoro per chi si voleva difendere e tutelare, nel senso che non c'è certezza, è tutto sommato una cambiale in bianco che viene sottoscritta e data. E questo, come dire, poi il corso potrebbe essere lungo, ma certamente avremo anche occasione per farlo. A me sembra innanzitutto, non voglio denigrare Dolomiti Energia, per carità, io credo però che il ruolo dell'ente pubblico, in modo particolare dei tre enti pubblici, provincia, come il Trento, come abbiamo detto, nella gestione della società deve essere più precisa. Mi riferisco certamente al fatto che non basta avere il 57% di lì per dire che la governance è in mano all'ente pubblico. Sì, è in mano in termini formali, ma sappiamo che così non è. Così non è. Perché se voi solo andate a, come dire, verificare finché c'era il fondo Macquarie, in situazione di minoranza, alla fine era la compagine che dettava la linea della società. E questo è il dato di fatto. E in modo particolare io credo che la gracilità della rappresentanza pubblica all'interno di DIE è proprio questa, è la dimostrazione, ce l'abbiamo qua, l'esempio ce l'abbiamo qua, ma è possibile che per qualche decina di lavoratori, come dire, succeda tutto questo bailam, quando bastava una piccola volontà aziendale, economica, se volete, gestionale, societaria, per risolvere il problema. Già mi sembra una riunione di capigruppo alla sindaca facevo l'esempio che è come se in comune ci fosse un contenzioso quasi risolvibile sindacale per magari due persone allo sportello da basso a lui. Ma è possibile? Non è possibile. Il che vuol dire che in termini concreti la governance della società non è in mano solida, forte, robusta, orientata, come bene diceva prima la collega Cellucci, nella interpretazione di una società a controllo pubblico. Non è così. E quindi è facile per chi vuole immaginarsi imprenditore farlo con i soldi del pubblico. È facile farlo nel momento in cui si gestiscono dei servizi pressoché in termini di monopolio. Molto facile. E evidentemente fare utili e quant'altro. È molto facile essere, come dire, assecondare le situazioni dei privati che ci sono dentro, perché tutti noi sappiamo come i privati siano indispensabili, soprattutto nella fase di partenza di queste grosse società, ma altrettanto i privati sono poi, come dire, con il giusto e opportuno guadagno, messi nelle condizioni di uscire dalla società. Allora la società è credibile. Ecco perché poi c'è questa quotazione in borsa. Evidentemente poi doversi liquidare, diciamo, i privati per la società costerebbe infinitamente di più. Ecco, questo è il problema vero. E questa è solo una piccola punta di un iceberg. Certamente non è un problema, speriamo sia stato risolto, lo speriamo. Io in maniera molto serena, ho letto dai giornali come si è dipanata un po' la situazione, né di più né di meno, so che non tutti i sindacati hanno approvato l'accordo e mi sembra che l'accordo non sia stato approvato dalla FIOM, sebbene ho capito e sebbene ho letto. E credo che nessuno della FIOM voti per Fratelli d'Italia, tanto per capirci. Però, secondo me, ribadisco, questa sera doveva essere sospeso il Consiglio e fatto in modo che ci siano, potevano essere, come dire, illustrate le posizioni di chi ha condiviso, sottoscritto l'accordo sindacale e chi invece questo accordo non l'ha condiviso, per avere contezza di quello che è capitato. Non lo si è voluto fare. E quindi in questo discorso del vogliamoci bene, siamo tutti fratelli e andiamo avanti spensierati, noi non ci siamo. E noi volevamo, in maniera molto semplice, abbiamo sottoscritto la prima versione della mozione, che era certamente molto più assertiva, molto più precisa, molto più vincolante. La seconda, nell'accordo trovato con l'amministrazione, cosa volete che sia? Si poteva tutto sommato tradurre in va tutto bene, madama la marchesa, e va tutto bene non è. Grazie Presidente, e concludo appunto perché ribadisco il nostro emendamento, all'emendamento era solo per attivare un'azione di controllo, secondo legge evidentemente, mica inventato, per assicurare l'assorbimento diretto. Quindi per assicurare, ora se eravamo d'accordo nel assicurare questa integrazione, internalizzazione, e perché non è dopo, allora quando le cose si vogliono togliere, tutto sommato credo che una prudenza significativa vada esercitata. Ecco perché, per quanto ci riguarda, questa seconda proposta, questo emendamento complessivo alla prima, che cassa, che elimina la prima figura della mozione, è uno stravolgimento di prospettiva. Noi eravamo d'accordo prima e non possiamo essere d'accordo anche sul suo contrario, per cui il nostro voto sarà negativo.
Grazie consigliere. Allora, siccome adesso ci sta la dichiarazione di voto, io devo nominare scrutatori, quindi chiedo questa sera al consigliere Vaccari, consigliere Zenati, nella rotazione chiedo a lei questa sera come scrutatori, quindi dichiarazione di voto sull'emendamento del consigliere Farinati, che poi abbiamo capito tutti, andrà a sostituire di fatto la mozione. Quindi dichiarazione di voto, prego. Non vedo richieste di dichiarazioni di voto, beh, insomma, ci sono tutti abbastanza pronunciati. Allora, voti favorevoli all'emendamento presentato dal consigliere Farinati. Siamo 31 in aula, sì. Quindi per sottrazione dovremmo essere 28. Eh? 28? No, è una serata di una sola due votazioni, quindi la voglio bene. Voti contrari? 3 voti contrari, che sono la consigliera Zenatti, la consigliera Cellucci, la consigliera Dapor. Astenuti? Nessuno. Quindi votiamo l'emendamento che di fatto, parole provole, diventa mozione. A questo punto, visto che andiamo a votare la mozione così emendata. Voti favorevoli? 28. Voti contrari? 3. Consigliere Zenatti, consigliere Topor, consigliere Cellucci. Astenuti? Nessuno. Quindi, mozione approvata. Ok? Allora, al punto dell'ordine del giorno, questa sera c'è un'unica delibera, che è la surroga in commissione sport di una componente dimissionaria. Questo nominativo viene dalla... La proposta deve venire dalle minoranze, per cui chiedo di conseguenza alle minoranze se c'è l'accordo sul nominativo e chi eventualmente lo presenta.
Posso allora, visto che la dimissionaria Beccari era espressione, diciamo, del gruppo di Fratelli d'Italia, e per continuità abbiamo appunto concordato con le minoranze una designazione che si tratta del personaggio molto noto a livello locale anche nel mondo dello sport, che è Renzo Bonafini, indicato per l'Italia. Quindi questa è la proposta.
Allora, passo la parola al segretario. Prego.
Sì, Sì, scusate, allora abbiamo il caso per cui non abbiamo nessuna rappresentante di sesso femminile, che prima era garantito proprio dalla signora Beccari, Daniela. Quindi siamo nel caso in cui, siccome sapete che lo statuto prevede che la presenza di almeno il 30% del genere meno rappresentato sarebbe la regola, in caso contrario i relativi provvedimenti dovranno essere motivati. Quindi servirebbe, come dire, una motivazione da inserire in delibera.
Il segretario, allora, qualcuno di voi deve dire che c'è questa nomina in assenza di candidate femmine. Quindi, se per favore qualcuno me lo dice, grazie.
Ok, l'altra cosa che si deve, trattandosi di una nomina in commissione, bisogna procedere con le schede. Quindi bisogna distribuire le 31 schede, se siamo in 31. So se siamo a posto con la votazione, non so se sarà in...
Allora, chiedo la parola all'assessore, quindi prego l'assessore, poi se ci sono altri interventi sentiamo, dopo intanto iniziamo a distribuire le schede, prego.
No, devo essere telegrafico semplicemente per ringraziare la signora Beccari che per questioni personali ha dovuto rassegnare le dimissioni della commissione, che ho provato a incontrare per ringraziare personalmente, ma come dire con l'occasione mi sembrava anche corretto notiziare l'Aula, insomma, che non c'è nessuna motivazione particolare se non questioni sue, insomma, che l'hanno costretta a non poter partecipare più ai lavori della commissione. Quindi ecco, semplicemente un ringraziamento per il lavoro fatto in questa commissione e anche in quella precedente, anche se insomma io non ero assessore.
Grazie assessore, ora hanno delibera, ci sono interventi, se no vi do la parola tecnicamente al segretario. Ora, essendo una delibera, ci sono interventi? Prego,
grazie Presidente, mi associo a quello che diceva l'assessore, ringraziando appunto la signora Beccari della sua disponibilità e dell'attività svolta. Ecco, volevo anche motivare in maniera molto molto sintetica la proposta di Bonassini Renzo, il quale si è sempre speso da decenni, che si spende anche per l'attività sportiva in campo motoristico per quanto, e soprattutto diciamo dando spazio a giovani, giovanissimi e giovani, proprio nell'attività che è la propria, e quindi è un'azione secondo noi lodevole nel merito dello sport motoristico, ma soprattutto anche di tenere collegata i giovani, appunto motivandoli a compiere questa attività sportiva che è certamente motoristica, ma nel contempo, per essere esercitata nel migliore dei modi, ha bisogno di una, come dire, prestanza fisica adeguatamente allenata. Ecco perché la proposta, e quindi era anche proprio quella sua storia, insomma, no? Cittadina di Renzo, Bonafini, era anche difficile trovare una componente femminile che potesse superare come rappresentatività e come attività appunto a Renzo stesso. Grazie Presidente.
Grazie a lei consigliere, se non ci sono altri interventi ridò la parola al segretario. No, prego segretario.
Scusi, solo perché qualcuno mi ha chiesto. Allora, trattandosi di una commissione all'interno della quale deve essere garantita la minoranza, va utilizzato il voto segreto limitato, cosiddetto. Quindi, cioè, praticamente ognuno deve, cioè, ogni consigliere può scrivere un nome, no? Il nome appunto proposto dalla minoranza, e in questo modo si garantisce che se ci fossero anche altri nomi, il primo, quello che prende più voti della minoranza, sostituirebbe quello della maggioranza. Questo non è un caso, non è questo il caso, però bisogna lo stesso mantenere questa procedura.
Grazie segretario per la precisazione. Allora, procediamo quindi all'appello. Prego.
Quindi Angelo William, Asgar Wasim, Bresciani Stefania, Catalano Domenico, Cellucci Cinzia, Cemi Claudio, Chemotti Roberto, Chiesa Ivo, Costali Nicol, Dapor Luca, Dardani Giovanni, De Gasperi Fabio, Dorigotti Michele, Fai Carlo, Farinati Paolo, Francesconi Miriam, assente, Gamberoni Davide, Gelmini Annalisa, Luis Giampiero, Martinelli Francesca, Mattassoni Irene, Minucchi Andrea, Ignorandi Arianna, Mirandola Giulia, Mulici Fatian, Pozza Fabiola, Pozza Ruggero, Robo Giulia, Vaccari Tommaso, Valduga Silvia, Zambelli Andrea, Zenatti Marco. Le ricontiamo.
Contiamo,
dovrebbe essere 31.
Devo chiedere.
Siamo, cominciamo ad aprire, così leggiamo i nomi.
Buonasini. Bianca. Bonafini Renzo Bonafini, Bianca, Renzo Bonafini, Bianca, Renzo Bonafini, Bianca, Renzo Bonafini, Renzo Bonafini, esatto, Bonafini Renzo, Bianca, Bianca, Renzo Bonafini, Bonafini, Bianca, 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 Bonafini, Bonafini Renzo, e magari contiamo.
Allora, comunichiamo l'esito della votazione. Allora, il diciamo, commissario proposto, Renzo Bonafini, ha ricevuto 20 voti, ci sono state 10 schede bianche e una scheda nulla, quindi la surroga è sufficiente così, vero segretario? Perfetto. Allora, dovere mi impone 22:37, ci siamo già capiti, però i nostri consigli comunali finiscono alle 23. Le mozioni penso che il consigliere Zenatti non abbia intenzione di proporla questa sera, dico bene consigliere? Consigliere lui?
Siccome sono veloci, io la mia la farei questa di corso Bettini, perché è tornata d'attualità. Ecco, è arrivata un anno, quindi affrontava l'estate 2025, adesso affronta l'estate 2026. Tanto è veloce, dice sempre di no, quindi non c'è problema. Se mi lascia trattare la Presidente, decida lei, insomma.
Siamo negli orari, l'ho chiesto apposta, quindi prego.
La proposta di mozione è presentata il 30 giugno 2025. Ok. Fa una premessa riguardo la pericolosità di Corso Bettini. Numerose segnalazioni relative all'eccessiva velocità dei veicoli che percorrono Corso Bettini, in particolare nel tratto tra il Teatro Zandonai e il Liceo Rosmini, sia in entrata che in uscita, un fenomeno accentuato nelle ore serali e notturne. Tali violazioni creano una situazione grave pericolo all'incolumità delle persone, in particolare di spettatori, in uscita dal Teatro del Caso Zanonai e dal Viale del Marte, che conduce anche all'Auditorio Umfausto Melotti, agli utenti della Biblioteca Civica, aperta anche in orario serale. Tale abitudine viene accentuata nei mesi estivi, quando tale pericolosa usanza viene adottata anche da numerosi motociclisti, che sostengono vere e proprie gare su quella che si trasforma in una pista di velocità. Considerato che appare allo scrivente necessario intervenire con somma urgenza per porre in atto concreti interventi di moderazione della velocità in una via sulla quale insistono le principali istituzioni culturali e museali della città, caratterizzata almeno in parte dalla presenza di un divieto di superamento della velocità di 30 km all'ora, quasi mai rispettato, in passato la polizia locale ha effettuato controlli sulla velocità con la strumentazione idonea, rilevando situazioni di abbondante superamento dei limiti di velocità esistente, e quindi anche ritirando alcune patenti. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale impegna la Sindaca e la Giunta Comunale a installare un apparecchio fisso di rilevazione automatica della velocità, tipo Autovelox, possibilmente tra il civico 51 e il civico 55 di Corso Bettini, come deterrente per favorire una riduzione della velocità di transito in entrambi i sensi di marcia di veicoli e motoveicoli, in particolare nelle ore serali notturne, garantendo il controllo del rispetto dei limiti di velocità esistenti. Monitorare con continuità la situazione del negozio automatico Break Time, situato al civico 52 di Corso Bettini, al fine di verificarne l'utilizzo sempre conforme alla normativa vigente in merito ai punti vendita automatici non presidiati dal personale. Faccio un inciso su questo perché c'è una palese violazione, nel senso che laddove ci sono negozi automatici non può esserci consumo sul posto, perché non presidiati. Quindi quando si trasforma, come in questo caso avviene regolarmente, in somministrazione, l'amministrazione comunale ha il dovere di intervenire, ha il dovere, ok, riducendo l'orario se possibile o anche chiudendo il punto vendita, perché qua si creano agglomerati di persone, macchine sulla ciclabile di traverso, persone che si spostano in mezzo alla strada e soprattutto consumano all'interno di questo negozio automatico. Ripeto, c'è una normativa chiarissima e qui chi omette di controllare, di prendere il provvedimento, chiaramente a sua volta è colpevole. Negozio automatico break time. Infine si chiede di fornire al Consiglio Comunale i dati relativi alle sanzioni elevate in corso Bettini nell'anno 2024 e nei primi mesi del 2025 relativamente alle violazioni del nuovo codice della strada. Grazie.
Prego, sindaca.
Grazie Presidente. Ora, posso che non l'abbiamo minimamente discussa né concordata, però io a suo tempo, ancora diversi mesi fa, avevo parlato con il comandante Ruara rispetto a questa sua proposta, ma adesso cercavo di far memoria col consigliere Catalano che mi ha fornito come dire, anche l'articolo di una norma del codice della strada. Lei sa benissimo che l'autovelox in una situazione come quella di Corso Bettini non è possibile installarlo. Allora, è chiaro che tutto quello che lei dice a monte del fatto che gli automobilisti effettivamente, specialmente in periodo serale, diciamo quando magari c'è meno movimento, lì venga ampiamente superata la velocità consentita, su questo ha perfettamente ragione, non è che ci sia da nascondersi perché è verissimo quello che sta dicendo. Però la soluzione che lei propone è una soluzione che non è consentita a norma di codice. Per cui una delle cose che il comandante proponeva era semmai di fare diciamo il contenitore vuoto, cioè soluzioni che però a mio avviso non è che inibiscono o diciamo così spaventano l'automobilista, mentre presidio ovviamente la presenza della polizia locale magari in modo più costante, questo qualche volta ha creato evidentemente anche la possibilità attraverso le multe, le sanzioni, di cogliere in flagranza di comportamento scorretto l'automobilista. È chiaro che la riflessione su Corso Bettini dovrebbe essere, insomma, essere fatta anche in modo un po' più ampio, valutando opportunità di un utilizzo della strada diverso dall'oggi, cosa su cui per la verità solo in questo momento a livello ideale siamo anche impegnati dentro un contesto che è quello anche di verifica del piano urbano della mobilità. È un ragionamento che sostenibile che vogliamo fare, però all'oggi non siamo pronti e su questo sono assolutamente sincera. E la questione non è tanto nel bocciare la mozione in sé, perché comunque la riflessione che lei fa è assolutamente condivisibile, però in questo momento la proposta non è accettabile, bisognerebbe semmai impegnarsi per trovare delle soluzioni alternative a quelle che lei propone, ma non rispetto al dispositivo che è presente nella mozione.
Grazie, ci sono altri interventi? Consigliere Cellucci?
Io volevo precisare anche un qualcosa a favore della dottoressa Robol, della sindaca. Allora, noi stiamo discutendo anche di una materia di cui la sindaca non è competente, perché chi decide se su una strada bisogna mettere o no l'autovelox è il commissario del governo. Quindi io apprezzo l'impegno della sindaca, ma senza togliere nulla devo anche riconoscere che non è una sua competenza, quindi non è che possiamo darle un qualcosa che la legge non le riconosce. Ma ancora di più, dottoressa, mi permetto, volevo anche specificare il perché non è possibile mettere l'autovelox, perché tante volte ci si chiede, ah vabbè, ma l'autovelox non è vero, perché la legge esattamente del 18 agosto 2025 e le successive circolari impongono dei limiti tassativi, cioè metri tra dove si trova l'autovelox praticamente e da dove inizia il tratto segnalato, che devono essere 75 metri. E noi lì, nel tratto richiesto, non ce l'abbiamo. Quindi, sia quindi per competenza, ma anche per, se vogliamo dire, inapplicabilità totale, non è assolutamente possibile. Qual è la soluzione? La soluzione è sicuramente porre dei controlli più stretti, ma non sono io che vi devo dire, perché se avete un comandante dei vigili, più che altro provate anche a su un tavolo tecnico con i carabinieri e con la polizia di Stato a concordare degli interventi, ma non penso che sia una prova che avete già fatto. Lì è l'unica cosa che può essere fatta, aumentare i controlli in determinate fasce orarie.
Grazie consigliera. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, il consigliere lui alla luce delle risposte che ha ricevuto. Replica, prego.
Grazie, chiedo venga messa in votazione e ricordo quando succederà qualcosa, perché è sempre imminente, non è, io ho segnalato questa cosa un anno fa. Evidentemente quando siamo mai pronti per niente aspettiamo il PUNS, ma chiudiamo la ZTL, cambiamo la ZTL, dobbiamo aspettare il PUNS e tutto, anche per questo, comunque guarda, va bene così, non ne vengono proposte nulla in cambio, ci sono tante possibilità, io ho già detto e ribadisco che sono stati fatti i controlli e sono state ritirate delle patenti, quindi si è certificata la violazione costante delle limite di velocità in quella zona. Evidentemente chi di competenza che sta da quella parte lì non giudica di intervenire. Quindi io ricordo anche l'occasione che ho ritirato una mozione, perché è stato detto che veniva fatto interventi sui parchi pubblici, segnalo che ad oggi, il Parco Perlasca, che era oggetto di quella mia mozione ritirata, non ha ancora visto la luce di questi interventi sull'eliminazione, sul miglioramento dei percorsi pedonali, eccetera. Però, ripeto, siamo fiduciosi e attendiamo anche qui il PUMS per vedere la luce di questi interventi. Chiedo che venga messa in votazione, vice sindaco, non parli sopra gli altri, quando parla lei.
Allora, per cortesia.
Sente tuteli il diritto dei consiglieri a parlare, l'ho già detto, senza che il vice sindaco Mignocchi parli sopra. È già successo, l'ho già rilevato. Quando parla il vice sindaco, io sto zitto e ascolta. Il vice sindaco ha la brutta abitudine, e lei non interviene mai, di parlare quando parlano altri consiglieri, ok? Quindi lei, il suo dovere è tutelare gli interventi dei singoli consiglieri, tutti, maggioranza, minoranza, amici e nemici, ok? Grazie mille. Chiedo venga messa in votazione questa mozione, grazie.
Allora mi permetta, io qui dentro non ho né amici né nemici, penso di tutelare, ovvio. Allora, consigliere lui, adesso è inutile che lei mi sottolinei che le richiamo il regolamento, per il resto, se proprio vuole richiamare il regolamento, io ho già parlato in apertura dei lavori con il consigliere De Gasperi e ho accettato quello che il consigliere Zenatti mi ha detto, perché io ho fatto una discussione politica su una domanda di autorità, e il consigliere Zenatti, alla luce anche che era all'epoca fra gli stesori del regolamento, mi ha sottolineato, e ho dato ragione, che questa sera le domande di attualità non potevano essere presentate, quindi io riconosco anche i miei errori. Io penso, ma questo poi lo deciderà l'Aula quando sarà tempo debito, che sto garantendo il diritto di parlare a tutti, non guardo l'orologio, consigliere lui. Allora, qui, se in aula c'è qualcuno che fa battute, io non posso zittirli in anticipo. Se il discorso si protrae e qualcuno parla sopra, stia tranquillo che so, come è successo anche quando ci sono rumori in aula, richiamare l'attenzione. Detto ciò,
il consigliere Minucci per fatto personale, prego.
Io per l'ennesima volta mi scuso, ma io ho detto solo che il FUM non tratta, che il FUM...
Allora, scusi una cosa. No, allora, il vice sindaco Minucci, che ha chiesto scusa, ora, premesso che qui dentro siamo consiglieri, vice sindaco e non siamo architetti, dottori, geometri, allora, come da regolamento che io applico, il vice sindaco Minucci ha chiesto per fatto personale, ha fatto una premessa dicendo che si scusa e stava giustificando perché ha fatto questo intervento sopra le righe, scusandosi, di 10 secondi. Quindi ci diamo modalità di parlare tutti quanti, vice sindaco Minucci, visto che...
Ho solo borbottato dicendo che il PUM non tratta l'illuminazione dei parchi. Questo detto, mi scuso.
Detto ciò, nonostante gli interventi anche dal punto di vista tecnico che sono stati presentati dall'Aula, il proponente chiede che la mozione venga votata. Mi pare che siamo 28, sono usciti l'assessore Pozzer, il consigliere Angeli e il consigliere Zambelli. Quindi siamo 28 voti favorevoli alla mozione. Ah, ecco il consigliere Mullici, quindi siamo 27 voti favorevoli alla mozione presentata dal consigliere Lui. Sono 3 voti, consigliere, per cortesia, allora, 3 voti che sono voti favorevoli, il consigliere Lui, il consigliere De Gasperi e il consigliere Chiesa. Voti contrari. Allora, sono contrari. Allora, sulle mani per cortesia, 1, 2, 3, se conto bene sono 3. Sì, non c'è nulla di storico, vero? Allora, sono 3 e sono l'assessore Dorigotti, la consigliera Mattassoni, sono diventati 2, quindi. Due. Astenuti. Sedici. Adesso facciamo non partecipano al voto. Mi associo anch'io, motivo, mi fido dei pareri tecnico, quindi non partecipo al voto per questo motivo. Allora, sono Dapor, Zenatti, Cellucci, Catalano e sottoscritto Cemento. Adesso facciamo la somma e vediamo se torna lì. Allora, ora 3 favorevoli, 2 contrari, 17 astenuti e 5 che non partecipano al voto. Quindi la mozione non viene approvata. Cari consiglieri, buonanotte, al prossimo consiglio.